quindi spalma la presentazione.
No, la faccio io brevemente. Allora, ecco, colgo l'occasione adesso di ringraziare non Giuseppe e tutta la Centro Studi Campostrini per questa bellissima opportunità, che è un po' anche un unicum, già lo dicevamo prima, no? nel panorama italiano della filosofia della religione. E speriamo che questo esempio sia seguito, ma speriamo anche che questo stesso progetto, ecco, nel prosieguo, no? Abbia sempre un maggiore successo, e per successo intendo soprattutto che produca dei risultati soddisfacenti per noi stessi ricercatori, perché è un progetto abbastanza pionieristico in questa sua struttura. Io mi sono appena dottorato, in realtà non ho appena consegnato la tesi di dottorato, ma diciamo adesso ho finito il dottorato all'Università di Siena, Arezzo. Mi sono laureato in filosofia della religione, mi sono laureato su un filosofo personalista che si chiama Denis de Rougemont, svizzero-francese, vissuto nel Novecento, e che insieme a Jacques Ellul, che è un filosofo abbastanza caro a Giuseppe, o comunque qui a Centro Studi Campostrini, nel senso che avete curato un'edizione in italiano, mi sembra, di lui, no?
Sì, adesso ne è uscita una seconda.
Ecco, quindi insomma è uno dei vostri autori. Loro due, insieme ad altri, fondarono una delle primissime associazioni ecologiste in Europa, si chiamava Eco Europa proprio, c'era veramente un'associazione a vocazione europeista, e per cui io mi sono cominciato a interessare un po' a questo tema. È interessante il fatto che sia lui che De Rougemont sono, fra l'altro, due filosofi che potremmo dire della religione, no? Sono due filosofi protestanti, molto attenti al tema della religione cristiana, della teologia cristiana. Quindi questo è il primo motivo per cui ho scelto di occuparmi di questo tema, però non è solo, ce ne sono diverse di natura anche esistenziale, nel senso che a me piace molto camminare nei boschi anche da solo, e mi sono trovato spesso a riflettere sulle mie stesse sensazioni, no, che avevo nel camminare nei boschi. Cioè, io vivo in un paese di aperta campagna, per cui ne approfitto spesso per andare un po', e sono sempre un po' combattuto fra queste due sensazioni. Cioè, l'una è di trovarmi a casa, no? Quasi come se ci fosse un passato biologico che torna, no? A urlare, no? Qualcosa di intimo, di ancestrale. Dall'altra parte la sensazione è sempre quella di essere un po' un estraneo che cammina, no? Qualcosa che non è esattamente suo, che non si può del tutto immedesimare, no? Con esso, come se ci fosse sempre questo residuo dell'io, in un certo senso un alieno, no? Rispetto alla pura immanenza materiale. Ecco, allora, queste due sensazioni che ho spesso quando vado, soprattutto quando vado da solo a camminare, mi interrogano e io vorrei cercare di capirne di più. E questo è un motivo personale, se non esistenziale, questa categoria di esistenza prima è stata abbastanza criticata, ma diciamo personale, per cui ho scelto di interessarmi. Un altro motivo ancora è che ho diversi amici, diciamo, ecologisti, e molto spesso veniamo a parlare di questioni, e non soltanto parliamo di questioni del tipo quali detersivi usi o se è meglio la raccolta porta a porta, ma a volte andiamo a fondo, no? E mi rendo conto che a volte si toccano questioni filosoficamente pregnanti, che riguardano lo statuto dell'uomo nei confronti della natura, il paradigma giudaico-cristiano dell'uomo come dominatore. Ecco, è anche da queste discussioni che ho avuto stimoli per cominciare a studiare. Ultimo motivo è che l'ecologia è ormai un tema che è invasivo nella nostra società. Io vi faccio soltanto così per l'illustrazione iniziale. Siamo letteralmente invasi da cose eco, no? Questo prefisso eco si trova più in tantissimi prodotti, fino anche alla carta igienica. Allora, abbiamo elettrodomestici ecologici, orologi ecologici, eco dryer, mai più cambio pila, questo è un sistema telefonico che limita le radiazioni, eco PC, eco life, no? Questo è interessante, vita ecologica, collezione di vita ecologica, eco solution HP, pro eco solution, insomma, eco plastica addirittura, questo è anche questo abbastanza paradossale, sì. E, insomma, per dire che cosa questo? Che ormai questo prefisso eco è diventato un po' poco ecologico, nel senso che è di larghissimo consumo, di larghissimo impatto. E, è diventato quasi un brand, no? Come sembra nella nostra società, cioè quasi un marchio che non si capisce neanche più bene a che cosa si riferisca. Cioè, ad esempio, a volte sembra più che si riferisca a economico piuttosto che a ecologico. Cioè, quando io avvio il programma eco della lavastoviglie, è quello che consuma meno energia, sostanzialmente, no? Allora sì, è meno impatto ambientale, ma soprattutto consuma di meno. E, quindi elettrodomestici ecologici, vestiti ecologici, case ecologiche, mentalità ecologica. E a me sembra che sia dovuto una messa a punto, cioè questo forse è anche un compito del filosofo, no? Cioè indagare la profondità teoretica di qualcosa che è diventato di superficie, non di mainstream. La letteratura per approfondire questo tema è sterminata, cioè veramente una galassia di libri, di volumi, di interventi, di articoli. Io gioco forza, dovrò seguire una linea che è anche una linea interpretativa, cioè di per sé, cioè è una linea che individua alcuni volumi come più interessanti di altri, più utili all'interpretazione che io voglio portare avanti, e che però dovrà essere variata nel tempo, nel senso che io non sono già uno specialista dell'ecologia. Ho cominciato da poco a interessarmi al tema, congiunturalmente al mio interesse per la religione, e vediamo se alcune tesi che avanzo possono essere, insomma, possono essere effettivamente valide oppure meno. Forse per formazione professionale accademica vorrei iniziare con un metodo storico, cioè non è che adesso voglio fare la storia del rapporto uomo-natura nella filosofia, nella Grecia, se no ci vorrebbero tre di questi corsi. Però, fermandosi al termine ecologia, cioè discorso sull'ambiente, discorso sulla casa, logos, oikos, colui che ha coniato questo termine è stato un biologo, zoologo e filosofo tedesco vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che si chiamava Ernst Haeckel. Nel 1866 Haeckel scrive La Generale delle Morphologie der Organismen, la morfologia generale degli organismi, e definisce l'ecologia. Scrive: l'ecologia è lo studio dell'economia della natura e delle relazioni degli animali con l'ambiente inorganico e organico, soprattutto dei rapporti favorevoli e sfavorevoli, diretti o indiretti, con le piante e con gli altri animali. In sintesi continua, ecologia è lo studio di tutte quelle complesse interrelazioni a cui Darwin si riferisce quando parla di condizioni della lotta per l'esistenza. Ora, questa definizione, che è la prima di ecologia, viene solitamente chiamata in causa per combattere coloro che fanno dell'ecologia qualcosa di diverso da una scienza. Nella fattispecie l'ecologia sarebbe una branca della biologia che si occupa dello studio di queste tre cose: interazioni tra gli organismi, ecosistemi e biosfera, quindi diciamo le aree maggiori, no, della biologia. In questa linea ci sono altre definizioni, no, che propendono verso questa interpretazione scientifica dell'ecologia. C'è un ecologo moderno, si chiama André Wartan, non so bene come si pronunci, secondo cui l'ecologia è lo studio scientifico della distribuzione dell'abbondanza degli organismi, questo nel 1961, oppure Slobodkin, che è anche abbastanza voga come ecologista, lo è stato, è un nome molto famoso, ha scritto Growth and Regulation of Animal Population, sempre nel 61, e diceva che l'ecologia, in termini generali, si occupa dell'interazione tra gli organismi e il loro ambiente, nel più ampio senso possibile. Oggi la definizione scientificamente più accreditata è quella di un certo Charles Krebs, nel 1972, in un volume intitolato Ecology, che definisce così l'ecologia: lo studio scientifico delle interazioni che determinano la distribuzione e l'abbondanza degli organismi. Allora, mi sono interessato un attimo alla faccenda di Haeckel ed ho scoperto che Haeckel è un personaggio che, oltre che alla scienza, è interessato a diverse altre cose, era un determinista convinto, lettore di Goethe, un grande viaggiatore, scrisse diversi volumi, ad esempio, faccio qualche titolo, Problemi dell'universo, Forme artistiche della natura, Enigmi del mondo, Lettere di un viaggiatore dell'India, e fondò tra l'altro nel 1906, questo è anche interessante, a Jena fondò la il Deutsche Monistenbund, cioè diciamo la Lega Monista tedesca, perché lui era un diciamo un filosofo monista, no? Non molto, come dire, un po' alla buona, no? Se volete, in maniera un po' grezza, cioè il suo monismo era un monismo spicciolo, nel senso che coniugava panteismo, immanentismo ateistico, sostanza e spirito sono tutt'uno, compongono un'unità che rende manifesto il mondo, evoluzione ciclica ed eterna, e temi insomma abbastanza anche grossolani, no? del monismo. Vi faccio vedere alcune illustrazioni di Hegel perché mi sembrano abbastanza interessanti, non tanto per tacciarlo di razzismo, anche se era un razzista abbastanza spinto. Lui fu colui che coniò l'espressione l'ontogenesi segue la filogenesi, espressione che ha causato purtroppo in senso politico diversi problemi nel secolo scorso. Diceva che il naso poco pronunciato e la mancanza di peli che presentano i bambini avrebbero dimostrato che in base alle stesse caratteristiche fisiche i ceppi orientali hanno uno stadio evolutivo inferiore. Faceva queste genealogie, queste sono diciamo appunto illustrazioni di Hegel. Ecco, questa è la sua genealogia degli esseri umani, se riesco a vedete? Con qua, con 38, ecco, qui poi c'era il negro, l'australiano, adesso non so se, ecco, poi c'era, ecco il mongolo, sono stati gli studiosi di Hegel, i suoi continuatori, che hanno coniato il termine mongoloidi per coloro che sono affetti dalla sindrome di Down, nel senso che pensavano che appartenessero a degli stati evolutivi inferiori rispetto a noi, gli americani, e alla fine naturalmente c'era l'uomo mediterraneo. E questo è dalla storia della creazione, storia naturale della creazione sarebbe stato il titolo originale. Ecco, qui ancora ci sono, sì, qui questa è abbastanza significativa, c'è cimpanzé, gorilla, e poi di sotto abbiamo sullo stesso albero, sullo stesso ceppo, orapo, e infine un bel negro. E ecco, quindi questo per dire che cosa vi potrei fare. Per esempio, lui diceva che la differenza tra la ragione di Goethe, Kant, Lamarck, di un Darwin e quella del selvaggio più basso è maggiore della differenza di grado esistente tra la ragione di quest'ultimo e quella delle scimmie antropoidi, nel senso che il selvaggio più basso sarebbe più vicino alle scimmie antropoidi di quanto non sia Goethe, Kant o Lamarck. Gli europei civilizzati dovrebbero assegnare un valore del tutto diverso alle razze inferiori rispetto a quello della loro vita. Questo vuol dire che cosa? Che non tanto perché ce l'ho con Hegel, no? Anche se il personaggio è abbastanza controverso, come potete intuire, è per dire che sin dalla sua nascita l'ecologia non è avulsa da una visione metafisica, né da certe ricadute sociopolitiche, filosofiche. Potremmo anche dire che nessuna scienza lo è, però è interessante che sin dalla sua nascita l'ecologia ha avuto, no, questo côté. È come se pensando la natura non si potesse fare a meno di pensare il posto dell'uomo nella natura, la relazione tra l'uomo e la natura. Ora, dopo Hegel, in realtà il termine ecologia non ha avuto molta fortuna fino alla metà del Novecento, quando invece ritornò prepotentemente dopo, soprattutto dopo i conflitti mondiali. Già in realtà nel 1919 compare la rivista Ecology, che è una rivista scientifica sostanzialmente di biologia, ma nel 49, siamo in contesto anglosassone americano, ci fu un biologo statunitense poco conosciuto in Italia, che si chiamava Aldo Leopold, che scrisse Essen County Almanac, dove coniò il termine etica della terra, altro termine abbastanza fortunato, Land Ethic. Aldo Leopold era nel 1949. Ecco, sì, ci seguirò due direttrici principali per lo sviluppo dell'ecologia. Uno, non che non ci sia interrelazione, ma preferisco funzionalmente separarle. Uno è il contesto anglosassone americano, l'altro è il contesto continentale francese. Allora, in quello americano, il volume pioniere è questo di Aldo Leopold, che appunto è conosciutissimo in quel contesto, meno da noi. Sergio Bartolomei invece riconosce l'importanza capitale di questo pensatore. Scriveva Aldo Leopold: l'etica della terra allarga i confini della comunità per includere animali, suoli, acque, piante. In una parola, la terra. Essa cambia il ruolo di Homo sapiens da conquistatore della comunità della terra a membro effettivo e cittadino di essa. Ciò implica rispetto per i suoi membri, ma anche per la comunità in quanto tale. E questo è il principio etico. Una cosa è giusta quando tende a preservare la stabilità, l'integrità e la bellezza della comunità biotica, cioè del vivente, della terra stessa, alla fine di questa comunità si allargava fino alla terra. Sbagliata quando tende altrimenti. Questo era il sistema morale, l'etica della terra di Aldo Leopold. Ora, questa posizione ecologista è stata è stata chiamata con il termine di conservatorismo, no? Perché piuttosto che chiamare un'azione positiva, era un principio di cautela, no? Rispetto alle azioni degli uomini in confronto della natura. Ci fu anche una scienziata, donna esorda americana, che l'anno dopo pubblicò un libro che invece ha avuto un successo anche da noi, si chiamava Primavera Silenziosa, Silent Spring. È una certa Rachel Carson, e questo fu uno dei primi libri dell'ambientalismo politico, perché in questo libro la Carson si criticava direttamente l'uso dei DDT e dei pesticidi. Fu un libro osteggiato perché naturalmente le aziende produttrici di pesticidi in America non vedevano di buon grado che si criticasse.
Si chiama?
62, 1962. Rachel Carson, e però ecco,
sì,
61, l'anno prima, okay. 1961.
Ah, non 49.
No, allora, anzi, scusa, sì, scusa, ho sbagliato io, sì, 49 è l'Eopold, 62 questo.
Okay. E
sempre dopo. Sì. Ecco, effettivamente questo libro poi fu, diciamo, il libro fondatore del movimento politico ambientalista americano, e portò effettivamente anche una riduzione legale, effettiva, dell'uso dei pesticidi. Nel 71, quasi 10 anni dopo, esce un altro libro importante di Barry Commoner, che era anche un politico attivo, saggista e biologo. È morto l'anno scorso, nell'ottobre, aveva 95 anni, era uno famoso per la sua abitudine di portare camicie non stirate, perché così inquinava meno, per evitare inutili sprechi di energia, era aveva un lato, per questa sua indole politica, aveva un lato anche mediatico, no? E il libro si intitolava nel 71 Il cerchio da chiudere, Closing Circle. Come mentre la Carson se la prendeva con i pesticidi, lui invece aveva come obiettivo critico i danni delle radiazioni nucleari. E però questo libro è rimasto fondamentale, ancora dibattuto, perché illustrava quelle che lui chiama le quattro leggi fondamentali dell'ecologia, che sono: prima legge, everything is connected to everything else, ogni cosa è connessa con ogni altra. C'è una sola ecosfera per tutti gli organismi viventi, e ciò che interferisce con uno interferisce con tutti gli altri. Questa è la prima legge di Commoner, prima legge dell'ecologia. Seconda legge, everything must go somewhere, ogni cosa deve finire da qualche parte. Cioè, lo stesso concetto di rifiuto in natura non esiste, non c'è un lontano dove le cose possono essere buttate. Terza legge, ecco, questa è rimasta, diciamo, nella storia dell'ecologia, è nature knows best, cioè la natura sa qual è il meglio, sa il fatto suo, sa qual è la cosa migliore. Lui la intendeva così, nel senso che il genere umano ha sviluppato affascinanti tecnologie che si applicano sulla natura, ma tutti questi cambiamenti apportati in un sistema naturale possono andare a detrimento di quel sistema, anche se le motivazioni umane che li hanno generati non pensavano a questo. In un certo senso anche questo è un principio di cautela, no? Cioè, noi non sappiamo bene quali conseguenze possono avere le nostre azioni a livello di impatto ambientale. La natura sì, quindi dobbiamo in un certo senso interrogare prima la natura per quali sono le azioni migliori nei confronti di essa, perché lei sa il meglio. Quarta legge, there is no such thing as a free lunch. Non ci sono pasti gratuiti. Cioè vuol dire che lo sfruttamento della natura inevitabilmente, siamo nel 72, porta alla trasformazione di risorse da utili a inutili. Questa legge è stata recentemente la più dibattuta perché con le cosiddette, appunto, lo dice lo stesso termine, energie rinnovabili sembra cadere, no? Questo presupposto. Cioè non tutte le risorse utili divengono inutili. A partire dagli anni 70 è la filosofia, ecco, inizia negli anni 70 più o meno la filosofia a interessarsi alla tematica ecologica. Più o meno tutti questi erano zoologi, biologi o politici, insomma attivisti. Nel 73 esce, a cura di Jan Barbour, poi insomma dopo questa parentesi storica che mi sembrava però necessaria per riscrivere il dibattito in un contesto, ecco, dopo passerò alla parte più teoretica. Comunque nel 73 esce Westerman and Environmental Ethics. Allora, in contesto anglosassone questo termine è quello prevalente, Environmental Ethics, cioè etica dello sviluppo, non so come si potrebbe tradurre, è sostanzialmente un sinonimo di ecologia. L'anno successivo c'è Philosophy and Environmental Crisis e soprattutto un libro di John Passmore, che è un filosofo piuttosto conosciuto, tradotto da Feltrinelli, che è La nostra responsabilità per la natura. Man's Responsibility for Nature. Allora, questo libro è ancora oggi uno dei libri fondamentali per chi si vuole occupare di dibattito ecologico, perché con chi si la prendeva Passmore? Ce l'aveva con un certo Lee White, che nel 66, su una rivista fondamentale che era Science, pubblicò un articolo intitolato Radici storiche della nostra crisi ecologica, in cui praticamente White attribuiva al paradigma cristiano dell'uomo come dominatore della natura la causa principale della crisi ambientale. E Passmore invece criticò questa impostazione, che anche piuttosto grezza, ma è rimasta fondamentale, perché White fu il primo a porre il problema, e il problema è effettivamente interessante. Passmore lo criticò e da qui si originò un dibattito accesissimo, che però adesso, insomma, magari sarà l'occasione la prossima volta di vederlo, cioè la prossima volta ci occuperemo di cristianesimo e di ecologia, nella fattispecie, e sarà una delle cose di cui che volevo scandagliare, ecco. Quindi Passmore. Poi ci fu appunto la rivista Environmental Ethics negli anni 80, che questa diventa veramente la tribuna in cui si dibattono di queste questioni in ambito anglosassone. Poi ci fu Taylor, un altro filosofo fondamentale, che pubblicò il Respect for Nature, e poi nell'89 finalmente Arne Næss, che era uno scalatore e un naturalista norvegese, pubblica Ecology, Community and Lifestyle, che è il volume fondativo della odierna ecologia profonda, Deep Ecology. Si trova su questa Deep Ecology oggi una sterminata biografia. Ne parleremo dopo di questa Deep Ecology, perché è oggi uno degli orientamenti fondamentali dell'ecologia, e Næss è il fondatore riconosciuto unanimemente di questa impostazione. Questo per quanto riguarda il contesto anglosassone. Nel contesto continentale invece dobbiamo menzionare il Club di Roma. Il Club di Roma era un'associazione non profit e non governativa che nel 1968 fu fondata da Eurelio Beccei, Alexander King.
Ah, giusto, quello di Fossil Circle, si chiama Berry?
Commoner, con doppia M e un N. Sì, forse nemmeno si scriveva anche questo.
Ah, giusto, per
carta. Commoner, Closing Circle. Quindi allora, Ernesto l'ho detto, ecco, contesto continentale, nel 68 fu fondato il Club di Roma, che era un'organizzazione governativa, non profit, da queste Aurelio Beccelli, King e altri intellettuali, Alexander King. Nel 72 il Club di Roma, che fino ad allora era rimasto un po' nell'ombra, pubblica un rapporto interessantissimo, conosciuto come rapporto Meadows, intitolato Sui limiti dello sviluppo. Questo rapporto Meadows del Club di Roma è considerato uno dei primi moniti, diciamo, istituzionali, anche se poi l'organizzazione era non profit, contro l'effetto serra, il riscaldamento globale, le piogge acide, la deforestazione, insomma, si occupava un po' di tutte le tematiche ecologiche dei nostri giorni, prendevano in considerazione 12 scenari possibili per il futuro, quasi tutti prevedevano che intorno all'anno 2020 ci sarebbe stato un collasso del sistema sostanzialmente, quindi abbiamo ancora 8 anni più o meno. Poi, no, a parte tutto, questo fu uno dei testi che orientò anche delle scelte dei diversi governi continentali in senso ecologico. In Francia, lo stesso anno, nel 72, esce La società contro natura di un certo Serghe Moscovici, poi loro diranno Moscovici, ma era un rumeno d'origine, e lui è il padre dell'attuale ministro delle finanze francese, cioè il ministro adesso del governo Hollande in carica, il ministro delle finanze si chiama Pierre Moscovici. Suo padre era uno dei primi ambientalisti francesi, e in questo volume La Société contre Nature si scagliava contro l'etnocentrismo occidentale, la cui società si sarebbe sviluppata in antitesi alla natura e alle sue leggi, e avrebbe finito per determinare la tecnocrazia moderna, sommamente alienante, l'ispirazione socialista di questo pensatore. Invitava lui a reincantare il mondo, no? Cioè l'uomo doveva ritrovare il suo posto nella natura e non più sopra di essa, come aveva creduto prevalentemente di fare a partire dall'era moderna sostanzialmente. La società è nella e per la natura, scriveva. Ecco, questo del Moscovici fu uno dei primi a fare una cosa che a noi oggi sembra scontata, e cioè a coniugare il pensiero ecologista con una politica di sinistra, perché in realtà non era così fino a quegli anni. Cioè c'è stato tutto un filone del marxismo che anzi era, diciamo, se non tecnocratico, tecnofilo, no? Ecco, in Francia lui è sostanzialmente citato in questo volume di Jacob, che è Storia dell'ecologia politica, come uno dei primi intellettuali di sinistra dichiaratamente socialista a porre il problema dell'ecologia in questi termini. Sotto la spinta delle sue idee si sviluppò un'associazione ancora oggi attiva, mondiale, quantomeno continentale, gli Amici della Terra si chiama in italiano, c'è una rappresentanza anche italiana, Les Amis de la Terre, che appunto non fu fondata da lui, ma a lui largamente si ispirò, ed è ancora oggi una delle maggiori associazioni. Anche a Firenze ne abbiamo una rappresentanza che si occupa appunto sulla scia di quello che ha fatto il Club di Roma, di sollecitare affinché le istituzioni prendano provvedimenti contro i pericoli ambientali. In realtà già dagli anni 40 ci fu un certo Robert Heinert, che era un pittore svizzero naturalista, era famoso per le sue pitture di animali, di uccellini, che aveva scritto anche 2 volumi, uno si intitolava Natura e meccanismo e l'altro E la natura, punto interrogativo, che spronava a liberarci dal razionalismo tecnicistico, riscoprire un sentimento di amore naturale per l'alterità rappresentata dalla natura. È una posizione più moderata di quella di Moscovici, nel senso che mentre Moscovici predicava la necessità di rincantare il mondo e di un certo senso disincantare l'uomo dalla sua pretesa di dominatore della natura, cioè di reinserirlo in un contesto ambientale, e invece in Aina della natura è concepita come altro rispetto all'uomo, un altro da amare, però un altro, cioè la natura rimane in un certo senso aliena rispetto all'uomo, in una posizione di alterità. E tuttavia dobbiamo avere un rapporto non conflittuale ma armonico, diciamo. Nel 1970 lui riprende queste idee e finalmente scrive un volume di largo seguito, perché i primi sono stati riscoperti poi a posteriori, no? Si chiama Una morale alla misura della nostra potenza, che a sua volta vedrà sorgere numerosissimi movimenti ecologisti, pur di durata minore. Fra questi un certo Antoine Wächter, che è uno dei fondatori del Movimento dei Verdi in Francia e che nel 1988 si candidò alla presidenza francese. Nel 79 esce un volume fondamentale da cui io ho mutuato il titolo del mio seminario, che è Il principio della responsabilità, Das Prinzip Verantwortung, di Hans Jonas, sottotitolato Un'etica per la civiltà tecnologica, 79. Ora, quest'opera di Jonas non è prettamente un'opera di ecologia, cioè la tematica centrale non è tanto l'ecologia, anche se certamente io non se ne fa cenno, piuttosto si focalizzava sulle minacce della tecnica, a partire dalla bomba atomica in poi, per la sopravvivenza della vita stessa della Terra e prima di tutto della vita umana. L'imperativo che Jonas mutuò da Kant, parafrasando insomma in certo senso l'imperativo kantiano, era questo: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza della vita umana sulla Terra. Umana, ecco, questo è anche un aggettivo da porre rilievo, cioè Jonas si focalizzava soprattutto sulla possibilità di vivere per le generazioni future, per le generazioni dei nostri figli, scriveva. Cioè la responsabilità, che dà il titolo al libro, era soprattutto una responsabilità verso le generazioni future umane, non tanto invece come nel mondo di passano verso la natura. Se volete, Passmore è stato uno dei primi a legare in questo senso l'ecologia ambientale a quella che oggi viene definita ecologia umana. Cioè il bene dell'uomo passa anche dal bene della natura, perché l'uomo come minimo partecipa di essa, anche se chiaramente per Jonas non si può identificare con essa. Nel 69 Goldsmith, Edward Goldsmith, fondava la rivista The Ecologist, un'altra rivista fondamentale. Sosteneva Goldsmith che il progresso tecnologico sostanzialmente sarebbe antievoluzionista. Questo è anche interessante, no? Cioè c'è come una sorta di ibris che l'uomo attraverso la tecnica compie rispetto a un'evoluzione, a quella che lui chiamava la via, o anche usava, non mi ricordo adesso, comunque usava anche la metafora del tavolo per spiegare questo, cioè ci sarebbe una via dell'evoluzione preferenziale da seguire, perché method knows best, ma l'uomo con la tecnica avrebbe infranto in un certo senso, no? Avrebbe, con un atto di hubris, avrebbe infranto questa via, avrebbe deviato dalla retta via, si sarebbe divertito insomma in questo senso. E mentre appunto la via è la stabilità dell'ecosfera, la tecnologia destabilizza l'ecosfera. Si tratterebbe dunque di rientrare su una retta via, in sostanza, no? Rimettersi sulla retta via, cioè seguire la natura. Goldsmith è appunto, e qui ci ricolleghiamo all'inizio, è il presidente di Ecoroba, cioè c'è anche lui, Denis Richemont e altri. Nel 77 fonderanno questa associazione Ecoroba, e il presidente di questa associazione era Edward Goldsmith. Nel 79, due anni dopo, lui riuscirà, perché abbraccerà l'ipotesi Gaia, che è, insieme alla Deep Ecology, un altro degli orientamenti principali oggi dell'ecologia.
Dovevo accendere il computer prima, ma vi volevo leggere soltanto un passo dal manifesto di Ecoroba, che però mi sono scordato di copiare lì.
Sostanzialmente la parte storica introduttiva è finita, adesso passeremo alla parte più teoretica del percorso, cioè cosa vorrei fare la prima volta? Vorrei illustrare le maggiori opzioni ecologiche che oggi si presentano al dibattito filosofico, seguendo un percorso che fa della categoria della responsabilità la categoria dirimente. Mi appoggerò a questo testo di Sergio Bartolomei, si intitola Etica e Natura, che è del 95, perché mi sembra interessante, perché Bartolomei individua come dirimente non tanto la responsabilità, ma l'antropologia, cioè il posto che l'uomo assume nei confronti della natura in queste posizioni. Quindi lui individua delle ecologie antropocentriche, le chiama, ed altre, possiamo dire, antiumaniste, comunque non antropocentrate. Chiaramente il testo di Bartolomei è ormai abbastanza datato, l'ecologia, come abbiamo visto, ci invade ogni giorno, per cui lo schematismo di Bartolomei deve essere un attimo rivisto alla luce delle recenti acquisizioni. Nella fattispecie, quando Bartolomei scriveva, ancora in Italia l'ipotesi Gaia non era ancora arrivata in tutta la sua preponderanza, cioè lui ne fa soltanto un cenno, mentre a me pare piuttosto che sia uno degli orientamenti principali oggi. Lo stesso per la Deep Ecology, lui la mette come una specie di sottosezione a cavallo fra l'etica antropologica etica antropocentrica e no, ma a me sembra sostanzialmente che oggi abbia preso una direzione diversa e che vada individuata in tutta la sua pregnanza teoretica, e per cui ecco, rimodulerò un po' la cosa rispetto a Bartolomei e tuttavia ne seguirò le tracce. Ecco, intanto si è aperto lì. Eccolo qua. Se ci sono intanto. Domande, anche se questo è un percorso storico. Cioè, ripeto, è
una curiosità, sì. Le due tradizioni si hanno dialogato.
Allora, il Club di Roma in realtà è menzionato quasi da tutti. Cioè, il Club di Roma rappresentò un po' una specie di tentativo di coniugare il contesto anglosassone, però era un intento pragmatico, ecco, soprattutto era di stimolare, di fare delle previsioni. No? Per quanto riguarda altri dialoghi fra due mosi, allora anche questo, Bartolomei si sofferma soprattutto, e questo è un altro motivo per cui non lo seguo pedissequamente, perché Bartolomei è interessato al contesto anglosassone piuttosto, mentre invece qui Jacopo invece traccia una storia delle origini in Francia, ma diciamo Francia-Germania, e sottotitolo come la sinistra scoperta la natura, come dicevo, di Moscovici. Ci sono alcuni nomi che, oltre al Club di Roma, che compaiono da tutte e due, per esempio Comuner, anche lui, in questo Closing Circle fu tradotto in francese, penso negli anni 70, e lì suscitò un certo dibattito. Ecco, dipende tutto dal fatto se poi questi autori anglosassoni sono stati tradotti in Italia. Il viceversa non so se ha quello. Perché Conner illustrava le quattro leggi, no? Quindi queste cose ebbero una certa diffusione anche in Europa continentale. Ness poi è un altro che non appartiene né all'una né all'altra in realtà, cioè lui era un norvegese che scrisse questo libro penso in norvegese sia la edizione iniziale, comunque poi ebbe diffusione soprattutto in contesto anglosassone, ma chiaramente ha influenzato, forse un po' più tardi, ma ha influenzato direttamente tutti i movimenti ecologisti, anche italiani, insomma. Sulla ecologia profonda esiste, cioè oggi è veramente un proliferare di volumi. Allora, è un manifesto di Ecoeuropa. Nel nostro nome non c'è soltanto ecologia, ma anche Europa. È sull'Europa e sul legame Europa-ecologia che vorremmo insistere. Voi sentite dire a destra come a sinistra o all'est che l'Europa non sarebbe altro che un'invenzione di tecnocrati, finanziari, industriali. È vero, certo, per questi tecnocrati, finanziari e stati maggiori, ma non è questa Europa che noi vogliamo salvare con Ecoeuropa. La nostra Europa è una necessità che si iscrive nella storia mondiale da questo fine di XX secolo. Se l'Europa non si fa, noi andremo verso la catastrofe non solo europea ma mondiale. Questo era un movimento da chiaro intento politico che cercava di coniugare le esigenze dell'ecologia e quelle dell'europeismo. In che senso? Questo modello di civilizzazione industriale europeo, fondato sullo sviluppo materiale indefinito, appare oggi del tutto utopico. San Tommaso e gli scolastici del resto ci avevano prevenuti: il finito non è capace di infinito. Ma noi abbiamo perso questa verità fondamentale. Ci siamo immaginati che la Terra, invece di essere una sfera finita che niente al mondo poteva rendere più grande di se stessa, potesse essere invece sfruttata indefinitamente in progressione esponenziale. Si appellano al Club di Roma. Davanti al pericolo così pressante, noi non ci possiamo accontentare di confidare nell'ingegnosità infinita dello spirito umano, davanti ai rischi praticamente infiniti del nucleare, per esempio. È un simile contesto di civilizzazione che si pone il problema europeo. Il modello industriale, imitato dal resto del mondo, ci ha condotti all'impasse. L'Europa deve a sé e deve al mondo elaborare un altro modello di civilizzazione, che non si basa più sulla prospettiva di uno sviluppo materiale indefinito. Deve proporre un altro ideale del progresso. Bisogna cambiare rotta, bisogna che l'Europa dia l'esempio, perché l'Europa è stata la prima che invece l'ha rotta questa rotta. Non è sufficiente che essa dichiari che lo sta facendo. Il terzo mondo non comincerà a crederne se non quando essa realizzerà un'altra società. Pass- passare alla realizzazione del modello, diciamo, ecologico vuol dire prima di tutto sorpassare il dogma delle sovranità assolute. Qui è interessante perché Europa coniugava federalismo europeo e ecologismo. L'ecologia, come preferiamo dire, la preoccupazione ecologica, lontano dall'essere una moda, è una necessità vitale. Ora, l'applicazione dei suoi rimedi non può essere che locale, regionale, oppure continentale o mondiale, non nazionale. Le realtà ecologiche, il clima, le epidemie, gli ecosistemi ignorano le frontiere politiche, queste cicatrici della storia. L'inquinamento e le emissioni che destabilizzano richiedono delle misure da realizzare in spazi tanto più piccoli quanto più grandi rispetto ai nostri stati-nazioni. Questo per dire che questi primi movimenti avevano un chiaro, chiaro intento di riforma politica, cioè la preoccupazione ecologica per loro si strutturava sostanzialmente come un problema dell'ambiente umano. Per questo io non penso che, nonostante Goldsmith fosse stato il presidente di questo, si possa ascrivere a Europa una posizione vicina alla Deep Ecology, vicina a Gaia. Quando lui, quando Goldsmith appucciò l'ipotesi Gaia, uscì da Europa, perché in Europa c'era appunto questo interesse primario che era rivolto all'uomo e non tanto alla natura nel suo insieme. Cioè non si poteva pensare al bene della natura senza pensare al bene dell'uomo. Un bene dell'uomo non inteso nel senso materialistico, efficientistico, ma in un nuovo senso che comprendeva appunto anche il suo benessere, il potere dire di alcune zone selvagge, di alcune zone verdi, eccetera, eccetera. Però ecco, per chiarire un po' la differenza da quelle che invece, come la Deep Ecology e come Gaia, presuppongono un'antropologia di tipo diverso, anzi, un'antropologia. Allora, veniamo un attimo a quelle che sono le opzioni ecologiche principali oggi di ecco, questa è la bibliografia essenziale che avevo indicato anche nella presentazione. Ecco, sostanzialmente io seguirei questo schema, anche qui funzionale ancora di più rispetto alla divisione contesto anglosassone e contesto continentale nella preistoria che ho tracciato, nel senso che questa è veramente una divisione funzionale, perché chiaramente i singoli autori ecologisti sono difficilmente ascrivibili ad una sola e soltanto una di queste posizioni ecologiche. Chiaramente Arnenessa appartiene all'ecologia profonda e Lovelock all'ecologia gaiana, però essendo appunto la letteratura sull'ecologia sterminata, è difficile ad esempio non ritrovare qualche autore vicino ad ipecologi cenni all'animalismo o anche trasferimenti di posizioni personaliste verso l'animalismo. Denis Dumont, fra l'altro, fu uno di questi, cioè fu uno che partì da un'ecologia personalista e poi sposò una tesi vicina all'animalismo, ma non so se oggi riusciremo a vederlo. Allora, partiamo dalle ecologie antropocentriche, che sono sostanzialmente tre. Sì. Allora, ecologie antropocentriche che sono?
Sì.
Queste ecologie della frontiera della scialuppa di salvataggio sono in realtà due tipi di etica ambientale, se volete, che Bartolomei distingue, ma che siccome l'ecologia della frontiera non è più sostanzialmente un indirizzo oggigiorno, mi sono sentito di raggruppare un unico sottogruppo, è quello qui, ecologia della frontiera e della scelta di salvataggio. Vi ho dato tre indicazioni bibliografiche principali, una è di Quiet Crisis del 63, la crisi quieta, insomma, apriamo un po' all'allarmismo. L'altra di Herdian, etica prometeica, vivere con la morte, eccetera, eccetera. Schreiber e Frechet, Franco, questo riprende proprio questi temi, etica della frontiera o dei cowboy e etica della scelta di salvataggio. In questa rivista, scusate, che vi ho menzionato prima, Environmental Ethics, questo è in realtà un volume britannico che però raccoglieva dei contenuti della rivista. Quindi ho citato invece una delle ultime opere che possono essere in qualche modo ascritte all'etica della scelta di salvataggio, è il manifesto di un ecopragmatista di Stewart Brand, World Health Discipline, che mi sembra interessante. Dice: abituati a salvare i sistemi naturali dalla civilizzazione, gli ecologisti oggi proprio oggi, perché lui scrive nel 2009, hanno l'insolito compito di salvare la civilizzazione da un sistema naturale. Che vorrebbe dire? Allora, partiamo dall'ecologia della frontiera. L'ecologia della frontiera in realtà è una non ecologia, nel senso che è una sorta di reazione alle prime posizioni ecologiste. Il concetto di natura che si sviluppa nell'etica, nell'ecologia della frontiera, è sostanzialmente un concetto di natura legato alla modernità, se volete anche ascrivibile a Kant, insomma, in certa concezione moderna della natura come ostacolo, come nemico, no? Come ostacolo da superare. E per questo si chiama la frontiera del caos, cioè la natura è una specie di campo di conquista, no? Un deposito di risorse da sfruttare a proprio piacimento. Perché questa posizione oggi è difficilmente difendibile? Perché sono venuti meno alcuni suoi presupposti fondamentali. Ad esempio, la credenza nel carattere limitato delle risorse, la cieca fiducia nella risolubilità tecnica delle questioni ambientali, la fede nella produzione intensiva dei beni e nell'incremento dei consumi come unici criteri quantitativi di misura del benessere. Quindi oggi è sostanzialmente abbandonata e al suo posto c'è un'ecologia soft come quella della scelta di salvataggio. Praticamente si chiama così perché, queste sono tutte metafore provenienti dall'ambito anglosassone evidentemente, sostanzialmente la terra viene paragonata a un mare burrasca, perché è un mare che sta al mare, insomma, e le nazioni sarebbero delle sorte di scialuppe di salvataggio, cioè ci sarebbero alcune scialuppe con pochi membri a bordo che navigano, che riescono a navigare sul mare, ci sarebbero invece scialuppe con troppi membri a bordo, che sarebbero più o meno nei paesi sottosviluppati, che faticano a stare a galla. Ora, succede che alcuni membri di queste scialuppe più affollate non cadono in mare, perché sono troppi, no? Sono troppo per la capienza della scialuppa. E allora vanno dalle scialuppe meno affollate e chiedono di salire. Le scialuppe meno affollate sono paesi più industrializzati, insomma, volete, il primo mondo. Ora, i fautori dell'etica della scialuppa di salvataggio sostengono che questi non vanno fatti salire. Cioè, perché se venissero fatti salire, le scialuppe, anche le loro scialuppe, diverrebbero non sostenibili. Ogni nazione, secondo questa impostazione, deve in un certo senso autoregolamentarsi, no? Autoregolamentare lo sfruttamento delle risorse e della crescita demografica. Quello della crescita demografica è un tema centrale nell'etica della scialuppa di salvataggio. Alcuni sacrifici sono richiesti per non affondare questa terra in burrasca, cioè la terra minaccia nella situazione attuale di far morire l'uomo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Ci sono alcune nazioni che riescono a non soccorrere, altre che stanno peggio, e allora ci sono dei movimenti migratori verso le nazioni che stanno meglio. Queste politiche devono essere osteggiate, per cui migratorie, perché altrimenti tutta la terra si ammala, no? E tutte queste scialuppe cadono in mare, l'uomo muore. Bradley Commoner ha, diciamo, un po' in un certo senso polemizzato, no? con questo tipo di etica. Lui scriveva con un linguaggio abbastanza incisivo: proporre di ridurre la popolazione equivale a cercare di salvare una nave che fa acqua buttando a mare i passeggeri, che è appunto un po' che propugnano per le foto dell'etica della scelta di salvataggio. Cioè, io ritengo che sia affascinante, no, dell'ecologia il fatto di essere nella nostra società un'etica del sacrificio, della rinuncia per il bene della natura, no? Quasi del sacrificio fino appunto a queste manifestazioni che vedevamo prima dell'estinzione volontaria dell'uomo, no? Che sono manifestazioni fra anche un po' ironiche, no? di piccoli gruppi, che però sono interessanti per questo, perché sottolineano questo fatto che l'etica ambientale ecologica è una riproposizione nell'antemporaneità di un'etica di utilitarismo spurio, nel senso che il bene della natura sì, a volte è identificato come il bene dell'uomo, ma è quasi primario rispetto ad esso, cioè l'uomo è chiamato a fare dei sacrifici, anche se non torna al suo immediato vantaggio, per il bene di qualcos'altro. E questo qualcos'altro è variamente declinato a seconda delle diverse ecologie. Questa è un tipo di ecologia che non fa suo questo imperativo, se non nel senso di ridurre la crescita demografica e le migrazioni. Dice Bartolomei che questa impostazione della scelta di salvataggio è un impasto di utilitarismo etico e prudenza di specie. Mi sembra abbastanza calzante come definizione, impasto di utilitarismo etico e prudenza di specie. Cioè, prendendo ancora una volta il fascino, no, per questa etica del sacrificio e della rinuncia, che è l'ecologia, secondo me, oggi, dal punto di vista morale, dal punto di vista religioso, poi vedremo, che si configura in maniera un po' diversa, non c'entra tanto il sacrificio lì. È interessante riprendere ciò che scriveva Dostoevsky, no? Che Karamazov, quando appunto Ivan dice che se Dio non c'è, tutto è permesso. Cioè, in molte etiche, come vedremo, e qui si aggancia la religione piuttosto, c'è una ridivinizzazione della natura che non permette tutto. Cioè, una risacralizzazione, un reincantamento, come diceva il... un reincantamento della natura che detta una morale all'uomo, e non tutto è permesso, perché se non c'è più il Dio trascendente della religione tradizionale, c'è comunque un'entità sovrumana che è ontologicamente superiore all'uomo. Ecco, io vedo in alcune, tanto per anticipare alcune cose, in alcune tendenze ecologiste contemporanee, una rinascita della religione, nel senso, se volete, anche che prima diceva Daniele, no? Cioè di una visione del mondo in cui c'è una credenza di base in una entità ontologicamente superiore all'uomo, una realtà trascendente rispetto alla mera immanenza esperienziale dell'uomo. E questo mi pare veramente doveroso di un'indagine filosofica, ed è questo un po' il compito che mi prefiggo, cioè di vedere come in alcuni movimenti ecologisti, non coscientemente da parte di tutti gli stessi autori ecologisti oppure dei simpatizzanti di questi movimenti, si ritrovi una posizione religiosa che da una parte rappresenta una rinascita, ed è per questo che ho invitato il filologo in una delle prossime sedute, una rinascita dell'ognosticismo, cioè filologo si occuperà in particolare di vedere come la deep ecology in alcuni suoi autori anche recentemente recuperi delle tematiche gnostiche legate al cosiddetto western esotericism, l'esoterismo occidentale. Dall'altra parte, come invece ci sia un recupero di credenze ancestrali, questo più per Gaia che per la deep ecology, cioè una divinizzazione della natura come grande madre, divinità femminile, in seno a cui smarrire il proprio io divenuto così egoista nella società della tecnica. Ecco, l'alternativa per fondare un'etica ecologica che non chiama la divinizzazione della natura è forse una delle opzioni possibili, è quella di Jonas, no? Cioè di vedere come la rinuncia che viene richiesta da un'etica ecologica sia fatta in funzione delle generazioni future, ma non è, a mio vedere, l'unica, e cercheremo di vederne altre. La seconda ecologia
antropocentrica è la cosiddetta ecologia della navetta spaziale, Fühler ha scritto il manuale operativo per la navetta, per la Terra navetta spaziale, questo è del 63, l'ho messo in ordine cronologico, il 66 riprende questa stessa metafora, Bolting, quello rimane sulla etica nave, sulla Terra nave spaziale, e invece poi c'è questo volume collettaneo del John Hopkins University Press del 69, parla dello sviluppo in un'economia crescita, e vi ho preso proprio da filo della citazione: ciò che la natura vuole dall'uomo è che sia adattivo in molte, se non in tutte, la natura vuole dall'uomo, questo è interessante, se non in tutte le direzioni, perché essa, la natura, ha dato all'uomo una mente. La mente comprende i principi generali che disciplinano un volo e l'uomo si mette le ali. Anche abbastanza poetica una citazione, ma per proporvi un'ecologia secondo cui il benessere del pianeta è strettamente legato a quello dell'uomo e viceversa, cioè il pianeta è come una sorta di navetta spaziale, la Terra è una sorta di navetta spaziale, cioè nel senso che è un sistema chiuso che si autoriproduce e in cui i passeggeri sono gli uomini. Vedete, l'uomo non è totalmente risolto nella natura, cioè fa parte di questo sistema chiuso, ma è in un certo senso in una posizione eminente, cioè quasi come è il passeggero della navetta, quindi è quasi come se la navetta fosse stata costruita perché l'uomo potesse andare nello spazio. Il problema è che ogni guasto di questa navetta si ripercuote su tutti i passeggeri, cioè non solo su quelli di una certa nazione, no? Ma ha una ricaduta su tutti i passeggeri, perché questa navetta è un sistema chiuso, cioè è come se le nazioni in questa, nella ceduta di salvataggio, fossero tutte le micronavette. Invece qui si ha la consapevolezza che ci sono dei problemi di carattere globale che non possono essere elusi o trattati soltanto nazionalmente, cioè le questioni ecologiche secondo i promotori di questo tipo di ecologia devono essere dibattute in modo democratico, consensuale e non possono limitarsi alle politiche nazionali. Se volete, Eco-Europa appartiene anche a, in un certo senso, a questa, cioè loro vedevano come alcune questioni non potessero essere trattate se non in prospettiva europea, per esempio le centrali nucleari, che se sono costruite sul confine tra due nazioni, evidentemente in caso di guasto le conseguenze si ripercuotono anche sulle regioni dell'altra nazione. Per cui si riterrebbe opportuno istituire degli enti che regolino, degli organi, degli enti che regolino in maniera transnazionale alcuni problemi ecologici, come nonostante il tema del nucleare, ma per esempio quello del riscaldamento globale. Ecco, quello è un tema che lo utilizzano per far vedere come in realtà un guasto che può avvenire anche in un punto solo della navetta spaziale poi si abbia delle ripercussioni su tutto. In più, i fattori di questo tipo di ecologia mirano attraverso sempre un processo di discussione democratica all'equa distribuzione delle risorse del pianeta, cioè ci sarebbero dei diritti universali dell'uomo verso l'ambiente. Per esempio, l'aria terza, l'acqua pulita, cioè sono diritti che tutti gli uomini hanno perché sono precondizioni per l'esercizio di altri diritti politici. O della libertà individuale, se volete, sono diritti universali dell'uomo rispetto all'ambiente, e quindi è necessario che questi diritti vengano riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali. In questi tipi di ecologia non è evidentemente emergente un tipo particolare di religiosità, mentre nel terzo tipo di ecologia antropocentrica questo risulta palese, ed è Bartolomei la chiama ecologia o etica del dono divino. Io preferisco, forse per i miei studi, chiamarla ecologia personalista. Poi lo stesso Bartolomei riconosce, no, che la teoria della persona è quella fondamentale in questo approccio, però lui faceva soprattutto riferimento appunto ancora una volta al contesto anglosassone, per cui dal momento che il movimento personalista ha invece una preponderanza nazionale in
storicamente in Francia o comunque continentale, ecco, che lui allora adoperava il termine d'uomo divino. Io preferisco chiamarla ecologia personalista, anche perché non tutti gli autori sono cristiani, in realtà, di questa impostazione, anche se naturalmente qui la maggior parte lo sono. I testi fondamentali sono uno, ve l'ho già presentato, questo di Jacob, Storia dell'ecologia politica. Jacob scrisse anche un altro volume, mi sembra un paio d'anni prima, che si chiamava L'Ordre Nouveau, e che era esattamente focalizzato su come i movimenti personalisti degli anni 30 poi si siano rimodulati i movimenti ecologisti nel dopoguerra. Questo invece è più ampio respiro, che mi sembrava più interessante, anche se è tutta una larga parte dedicata a questo. Poi c'è Ecologia e liberazione umana della Corignana di Der, e più recente Ecologia ambientale ed ecologia umana. Lo stesso titolo è interessante perché compare questo termine ecologia umana, che già prima vi ho accennato, Crepaldi e Togni. Vi ho preso una citazione dalla Commissione Teologica Internazionale, un atto del 2009, reperibile su internet, si intitola La ricerca di un'etica universale, un nuovo sguardo sulla legge naturale. Scrivono: anche se l'uomo, come essere morale che cerca la verità dei beni ultimi, trascende il proprio ambiente immediato, ecco, sembra interessante perché c'è questa acquisizione cosciente di un certo tipo di ontologia, lo fa accettando la missione speciale di vegliare sul mondo naturale e di vivere in armonia con esso, di difendere i valori vitali senza i quali non possono mantenersi né la vita umana né la biosfera di questo pianeta. Allora, eccolo qua. Forse, appunto, anche se partecipa in larga misura di questa, forse può essere più ascrivibile a questa, nel senso che gli autori, Jules e Rougemont in particolare, poi scrissero volumi di proprio pugno in cui si schieravano sostanzialmente a favore di un approccio simile a questo dell'ecologia personalista, cioè consideravano come valore fondamentale e primario per l'uomo l'ecologia umana. Inteso come? Cioè, per loro è il primo valore da salvaguardare e promuovere al fine di pervenire a un'autentica ecologia integrale, che comprenda proprio interno anche quella ambientale e veda interrelarsi, scrive De Rougemont in un volume intitolato L'avvenire è nelle nostre mani, l'avvenire è notre affaire, veda interrelarsi le esigenze dell'una e dell'altra, ecologia umana e quella ambientale, in un sistema di scambi e interazioni tra natura, città e individui, tale per cui il risultato ottenuto sia costantemente positivo, cioè permetta l'evoluzione degli equilibri successivi verso una crescente forza integrativa degli squilibri creatori, invenzioni, innovazioni, eccetera, in una sintesi sempre più complessa e quindi sempre meglio autoregolata. Cioè, vi sarebbe un legame strettissimo tra le esigenze dell'ambiente e quelle dell'uomo, invocare una specie di armonia da ritrovare tra l'individuo e ciò che gli sta intorno, in questo stop ciò che gli stessi non credevano altri esseri umani che la natura in generale. Erano quasi tutti filosofi cristiani, e questa impostazione un po' pionieristica negli anni 70 oggi riceve in ambito cristiano una certa risonanza, nel senso che il cristianesimo non può più, diciamo, eludere la tematica ecologica dai suoi interessi, e allora si è rifatto sostanzialmente alle posizioni ecologiche elaborate dagli autori personalisti. Sapete, no, che Paolo nell'Epistola ai Romani dice che la creazione geme e soffre come nelle donne del parto, no? Come se invocasse una salvezza essa stessa che dovrebbe arrivare dall'uomo. L'uomo è una responsabilità della natura, può disporre di essa e deve governarla e deve rispondere di ciò che ne ha fatto davanti a Dio, creatore. Il rinunciatario Benedetto XVI scriveva un po' di anni fa in questo senso che l'esperienza dimostra che ogni atteggiamento irrispettoso verso l'ambiente reca danni alla convivenza umana e viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la pace con il creato e la pace tra gli uomini. L'una e l'altra presuppongono la pace con Dio. Ora, questo tema della pace, come vedremo, è fondamentali anche per tutti i movimenti animalisti, dell'ecologia profonda, cioè tutti questi tendono a negare, anche argomentando in realtà poco, l'atteggiamento dell'uomo verso la natura con l'atteggiamento dell'uomo verso gli altri uomini. Comunque se mi sembra interessante questo interesse del cristianesimo per la tematica ecologica. Vi ho già prima citato appunto questa Commissione Teologica Internazionale. L'anno scorso, tra l'altro, a Piacenza il Festival di Teologia si è occupato proprio di questa tematica qui. Ne parlavo anche ieri, c'era Paolo Triani, c'era anche Marco Damonte, che qui ha curato anche un progetto di ricerca. Ecco, Damonte proprio scrisse una cosa, Ecologia dell'ambiente ed ecologia dell'uomo, che mi ha inviato, diciamo, un'anteprima, perché gli altri ancora non sono usciti, ma insomma tutto il Festival della Teologia di Piacenza si intitolava "Ma di soltanto una parola, economia, ecologia, speranza per i nostri giorni". Insomma, c'è un interesse crescente anche da parte della religione cristiana, della teologia cattolica anche in Italia, verso questo tema. Ecco, scrive ancora la Commissione Teologica Internazionale: un'ecologia integrale deve promuovere ciò che è specificamente umano, valorizzando insieme il mondo della natura, insieme il mondo della natura nella sua integrità fisica e biologica. Tale ecologia integrale interpella ogni essere umano e ogni comunità in vista di una nuova responsabilità. Cioè, l'idea è sostanzialmente quella che l'uomo trascende la natura da una parte, dall'altra parte parzialmente ne partecipa, per cui da una parte pensare al bene naturale dell'uomo porterebbe quasi naturalmente appunto a pensare anche al bene della natura, nel senso che l'uomo fa parte della natura, ha quantomeno una natura, se non è una natura. D'altra parte, il fatto che l'uomo trascenda la natura è pensato come condizione necessaria perché l'ecologia quantomeno possa produrre un'etica normativa. Cioè, c'è un tema abbastanza affascinante recentemente, che è quello dei peti delle mucche. Cioè, si è visto che le mucche emettono molto metano nell'aria, cioè inquinano. Questo in Australia e soprattutto in America. Allora ci si è interrogati su che cosa l'uomo deve, se è giusto fare qualcosa nello politico per limitare i danni di queste mucche. Allora sono state individuate diverse opzioni, per esempio di dargli da mangiare altre cose, oppure di intervenire modificando parzialmente i geni di alcuni cibi, no? Nel senso che si è visto che i canguri, per esempio in Australia, non hanno questo problema perché mangiano altre cose, non intervenire sull'alimentazione, quello che sia la soluzione pratica individuata. Secondo me c'è una problematica interessante in questo, perché l'uomo in un certo senso si fa carico quindi del mantenimento di un equilibrio naturale che sarebbe minacciato però da un animale stesso, cioè non dalla tecnologia umana. Questo lo fa perché in qualche modo si riconosce in una dimensione di responsabilità verso la natura tutta e in una dimensione di superiorità rispetto alla natura, cioè si sente investito del diritto di agire su tutta la natura come se fosse un suo possesso. Sarebbe irrazionale chiedere alla mucca, no? Di stare attenta a non inquinare l'aria, cioè sarebbe chiaramente paradossale, no? E però se l'uomo non ha una posizione di preeminenza rispetto alla natura, deve investire di una responsabilità, che diritto avrebbe di agire in questo senso per limitare l'inquinamento delle mucche? Cioè, lo prendo come esempio paradigmatico perché è uno dei pochi esempi in cui la natura stessa che inquina se stessa in un certo senso, no? E non la tecnologia dell'uomo. Quindi mi sembra interessante, cioè il primato ontologico dell'uomo qui serve non tanto, come White scriveva al cristianesimo, per
primato ontologico dell'uomo, appunto, non ha la funzione di aver dato il via alla violenta tecnocrazia antinaturalista della società contemporanea, ma viene qui assunto come unica precondizione per poter parlare di una qualsivoglia responsabilità dell'uomo nei confronti della natura, cioè come condizione necessaria per l'ecologia stessa. Ecco, questo è il problema. Cioè, se all'uomo viene negato in un certo senso un primato ontologico rispetto a tutto il resto della natura, l'ecologia come preoccupazione etica verrebbe a cadere nel suo senso. E in effetti, in certe posizioni dell'ecologia profonda e dell'ecologia italiana, ma in senso nettamente opposto nell'una e nell'altra, questo succede. Poi vedremo nel dettaglio come queste tre ecologie, ma soprattutto l'ecologia profonda e l'ecologia italiana, da una parte svuotano di senso l'ecologia come branca dell'etica, che presuppone ci sia una preoccupazione delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti dell'ambiente, e d'altra parte ciò facendo recuperano al contempo una visione religiosa, un'ontologia, una metafisica incompatibile con quella cristiana che soggiace all'ecologia personalista. Possiamo fare una pausa, penso.
Posso chiederti qualcosa?
Sì, voglio. Cioè, io vorrei farlo dopo queste tre, perché sono quelle più... magari fare una pausa e poi dopo prendere in esame queste tre.
Sì, no, riguardo alle
passate. Sì.
No, era su questo esempio finale che hai fatto, cioè, su quale base si dice che inquina? Cioè, nel senso che inquina perché il metano sarebbe contro... cioè, renderebbe un'atmosfera inospitale per le mucche stesse... o no, perché
questo è interessante, avevo anche trovato qualcosa.
La questione è stabilire, forse mi sembra centrale la terza legge
di Comune,
perché le altre tre mi sembrano facilmente sottoscrivibili, insomma, che è tutta la relazione.
Infatti la terza legge è quella più di base,
cioè, diciamo, sì, quelle lì più o meno ci si arriva facilmente, diciamo. Mentre quella lì è diversa, perché il caso Lampante mi sembra quello delle glaciazioni, vuol dire, le glaciazioni sono un fenomeno naturale o no? Se sono un fenomeno naturale, implicano anche la morte di una quantità enorme di esseri viventi, o hanno implicato, implicheranno probabilmente. Allora lì dov'è la natura? Cioè, se la natura la sa più lunga, se questa è in realtà la terza legge, la sta sempre più lunga rispetto a chi? Rispetto a se stessa, come una sorta di ecosistema che sul, non so, sul raggio di 5 miliardi di anni o 10 miliardi di anni sopravvive, boh, probabilmente allora la glaciazione non è un controesempio rispetto alla terza legge. Se però partiamo dal fatto, per esempio, che gli esseri, la gran parte, neanche l'uomo, ma la gran parte degli esseri viventi vivano, insomma, si conservino, a questo punto un fenomeno così macroscopico e assolutamente testato da tutti sconfessa in maniera lampante la terza legge, che poi forse è quella fondamentale rispetto alle questioni, a tutte le questioni che riguardano l'ecologia. Allora, sì, probabilmente, però non so se nel dibattito la questione della terza legge allora, la posta al centro, insomma.
Posso aggiungere qualcosa, però in relazione a questo, allora, a me l'esempio dei peti delle mucche non sembra calzante come esempio di una natura minacciata dalla natura, perché le mucche non sono, cioè, ci sono tutta una serie di animali, fra cui le mucche, che si chiamano animali domestici. Cosa significa animale domestico? La mucca in natura non esiste come mucca, o quantomeno non esiste come mucca nella quantità di esemplari che possono causare un problema all'atmosfera legato alle incidenze, diciamo, di metano che fuoriesce con i peti. Ma mettiamo la parola,
è così,
l'argomento è visibile. Cioè, il punto è questo: la mucca, la pecora, la gallina, il maiale sono tutte forme di animali che sono state selezionate a partire da un animale selvatico attraverso un un'attività di allevamento, di incrocio di razze è nata dalla notte dei tempi. Non sono il prodotto di una natura intesa come un qualche cosa di diverso dall'uomo, no? Cioè, qui mi sembra che l'opposizione categoriale sia: da una parte abbiamo gli esseri umani, dalla parte abbiamo la natura. Gli esseri umani fanno parte della natura, però nella misura in cui la trascendono, comunque agiscono su di essa, diciamo, possono essere, secondo come uno vede la cosa, o il problema o la risoluzione del problema, no? Quindi diciamo così, da una parte abbiamo la natura intesa come tutto ciò che non è umano, e dall'altra l'uomo, che ha questa posizione strana, no? di essere naturale rispetto al quale però ha la capacità di intervenire, perché evidentemente il leone che mangia la gazzella non si pone il problema del suo habitat, o non si pone il problema morale. Il leone che mangia la gazzella risponde a un istinto biologico, quello di predare, e instaura, diciamo così, un equilibrio col suo ambiente, no? L'uomo, appunto, diciamo, una natura da cui escludiamo l'uomo non prevede animali domestici, e forse il problema della minaccia della mucca alla natura non è un problema dove la natura minaccia la natura e l'uomo deve intervenire a riequilibrare la situazione, ma è una situazione in cui l'uomo è intervenuto sulla natura selezionando una serie di animali utili al suo fabbisogno alimentare, che cresciuti a dismisura hanno creato un problema dentro la natura, però
sì, sì.
È un problema dove l'uomo, inteso in questa opposizione categoriale alla natura, è dall'altra parte, quindi non è un fenomeno. Dico, non mi sembra un esempio calzante dove la natura sia minacciata dalla natura. Questa da una parte. Relativamente alla questione invece della terza legge, che cosa si intende? Secondo me sostanzialmente l'idea che sta alla base di questo è un'idea molto semplice, cioè qualsiasi specie vivente sul medio periodo instaura una relazione con l'ambiente di equilibrio. Allora, il leone mangia la gazzella, e come reagisce la gazzella? La gazzella ha una funzione adattativa inversa a quella del leone. Il leone, la sua funzione adattativa è quella di essere aggressivo, veloce e cacciare in gruppo. La gazzella reagisce a questa situazione adattativa partorendo 3 volte l'anno un sacco di cuccioli, e l'unione fa la forza, no? Tant'è che quando le leonesse attaccano il branco delle gazzelle e le spingono verso i leoni che sono dall'altra parte, ci saranno, che so, 10.000 gazzelle, e 3 o 4 finiscono nelle grinfie dei leoni, tutte le altre se ne vanno. Lì è il numero, no? Che fa la... Allora, cosa significa che la natura agisce per il meglio? Agisce per il meglio nel senso di intendere che ogni specie vivente sviluppa con l'ambiente, con l'ambiente inteso come la propria specie e le altre specie, sviluppa una relazione di equilibrio, di adattamento, che porta appunto alla sopravvivenza delle singole specie. Perché l'uomo rispetto a questo sembra compiere un elemento di discontinuità? Perché sembra che l'uomo invece non sviluppi questa capacità di adattamento equilibrato rispetto al suo ambiente, quando piuttosto rispetto al suo ambiente il comportamento dell'uomo sembra essere quello di predare tutte le risorse naturali fino a che ad esse sono esaurite, dopodiché spostarsi altrove per iniziare un nuovo sfruttamento di nuove risorse. E qui, a mio avviso, sta il problema, cioè l'essere che si comporta così si comporta ancora naturalmente, intendendo per naturalmente la capacità di instaurare un rapporto equilibrato con l'ambiente, oppure è un essere che consuma l'ambiente fino a prosciugarlo e ha necessità di un ambiente nuovo al momento in cui si è prosciugato?
Dunque, allora, sono diverse questioni interessanti. Se l'uomo non è chiamato a preoccuparsi della... non è nessun primato ontologico sulla natura, è ragionevole che si comporti massimizzando il profitto, no? Cioè massimizzando la potenzialità della sua specie di sopravvivenza. In questo senso anche selezionando gli altri animali. Tuttavia, ha selezionato questa mucca. Se l'uomo non è ontologicamente superiore alla natura, non ha senso che si ponga il problema dell'inquinamento dei piedi della mucca. No,
cioè a meno che questo inquinamento non vada contro la stessa esistenza della sua specie. Allora, in questo senso lui agisce, no? per limitare i mucchi. Nella fattispecie come agisce, prima non avevo sotto mano questo, è inserire negli stomaci dei bovini particolari batteri pure di far mangiare origano in gran quantità. Sarebbe questo, no? Allora, se l'uomo non è ontologicamente superiore alla natura, se l'uomo è ontologicamente superiore alla natura, cioè abbiamo queste due opzioni, no? Secondo me, di fronte. Se l'uomo non è ontologicamente superiore alla natura, in un certo senso, che diritto ha di agire? Cioè, se la natura conosce il meglio, conoscerà anche il meglio rispetto alla contingenza delle mucche che in questo momento sembra che inquinino la natura, oppure rispetto al fatto che la Groenlandia una volta era verde, poi probabilmente c'è stata una glaciazione, non è più Greenland ma è Iceland. Se invece l'uomo conosce il meglio per la natura, allora ha senso che si preoccupi.
Ontologicamente superiore significa che l'uomo conosce il meglio per la natura? Cioè, ontologicamente, il primato ontologico dell'uomo, cioè cosa intendo questo primato ontologico?
Cioè, che rispetto a una gerarchia degli esseri, l'uomo sta in un grado superiore rispetto alla natura. E sopra l'uomo, perché l'uomo è portatore di una trascendenza, questo è legato a una visione religiosa, l'uomo è portatore di una trascendenza, immagine e somiglianza di un Dio trascendente ed è, rispetto agli altri animali, l'apice della creazione. Allora, se l'uomo ha questo statuto ontologico, è invece doveroso, no? Che si occupi dell'inquinamento, sia di quello che lui fa nei confronti della natura, sia di quello che sia di alcuni equilibri naturali che per sua causa, ma non solo per sua causa, si sono venuti a creare. Allora, ha senso sia limitare l'inquinamento delle mucche, sia forse, se è fattibile, rinunciare a certi criteri di selettività, nel senso che forse ci sono alcune specie che inquinano più di altre, e allora è preferenziale selezionare quelli piuttosto che gli altri. Secondo me il problema dell'ontologia, quando si vuole prospettare un'etica, è difficilmente eludibile, cioè nel bene o nel male, perché quello dicevi era soprattutto nel male, no? Però l'uomo si comporta in maniera strana rispetto agli altri esseri umani. Allora, ha senso assegnargli un ruolo diverso, un ruolo anche eticamente fondante, no? Rispetto alle ricadute in termini ambientali delle sue stesse azioni. Cioè, il rapporto uomo-natura si struttura secondo i termini dell'essere o non solo dell'essere, cioè l'uomo partecipa soltanto della natura oppure in qualche modo ne deve prendersene cura, sia della propria che di quella generale. Cioè, e questa è la tematica di fondo, no? Che secondo me è difficilmente eludibile, perché quelli che, come vedremo in ecologia profonda, in ecologia gaiana, non pensano che l'uomo abbia un primato ontologico rispetto alla natura, finiscono per legittimare una specie di suicidio dell'ecologia da una parte, e dall'altra parte invece cadono in un fideismo, nel senso che si renderebbe necessario il superamento dell'etica andando al di là del bene e del male e congiungendosi armonicamente in un sentimento di comune appartenenza con tutti gli altri esseri viventi. Cioè, non ci sarebbe più bisogno di un'etica se l'uomo smettesse di pretendere di essere ontologicamente superiore agli altri. Ecco,
l'intento iniziale, senza adesso sviscerare, è di porre in contrasto queste tre ecologie, perché vengono da posizioni metafisiche inconciliabili fra loro, tu diresti fra credenze di base non assimilabili o non...
Sì, ho dei problemi a riguardo, perché allora, nell'analisi storica, no, che hai compiuto, in cui hai citato una piccola storia dell'ecologia, della coniazione del suo termine ad oggi, a mio avviso ci sono molte cose insieme, cioè poi giustamente probabilmente sono quelle che giustificano la distinzione della prospettiva ecologica in sei, diciamo, ecologie di fondo, cioè ci sono molte cose che secondo me stanno molto poco bene insieme, no? Ad esempio, cioè l'ecologia, così come l'hai presentata all'inizio, no? Come il suffisso è come una sorta di brand che nella nostra società va a coprire tutta una serie di atteggiamenti di fondo e di attitudini nei confronti della natura, direi che è organizzata intorno all'idea, insomma, che l'ecologia sia un movimento politico che si pone un movimento che si pone il problema di rimediare a alcune disimmetrie, alcune problematiche profonde che lo sviluppo tecnologico industriale ha causato alla natura, giusto o sbagliato che sia, cioè giusto o sbagliato che sia ritenere che ci sia necessità di porre mano a cioè giusto o sbagliato che sia pensare che ci sia un problema legato alla consumazione dell'ambiente dovuto alla tecnologia, direi che l'ecologia intesa come movimento politico, che è quella che noi troviamo nell'ecologia intesa come stile di vita, quindi nella bottega del biologico, nel detersivo ecologico, compagnia bella, è sicuramente una visione della vita, ok?
Sì.
È una visione del mondo e quindi rientra in quello che abbiamo detto stamani. E questo è un aspetto della problematica dell'ecologia. Poi c'è un altro aspetto, giustamente dice l'ecologia nasce come riflessione di un gruppo di scienziati, cioè di zoologi,
biologi
così, quindi diciamo ambisce invece ad avere uno statuto scientifico di disciplina.
Sì.
Chi la insegna ecologia nelle università o al convegno di ecologia? Il convegno di ecologia è un convegno di un movimento politico che si pone il problema di rimediare, appunto, a torta ragione la consumazione dell'ambiente ad opera delle tecnologie, oppure il convegno scientifico di ecologia è un convegno di una serie di scienziati che hanno un oggetto particolare, quello dello studiare la biosfera e tutto quello che vi è correlato dal punto di vista biologico e ecologico. Il problema, secondo me, è abbastanza... cioè, qua stanno insieme due idee, quella dell'ecologia come movimento politico e quella dell'ecologia come scienza, che fanno un po' cazzotti fra di loro, no? Perché una appunto può essere assoggettata a una visione del mondo, dell'ecologia come movimento politico, e secondo me dentro ci sta tutto un po'. Cioè di tutto un po', nel senso che i movimenti ecologisti scimmiottano idee prese dall'ambito della biologia, della fisica e compagnia bella per sostenere la validità di loro. Dall'altro invece abbiamo un'ecologia scientifica, la quale muove da presupposti scientifici, che sono presupposti sostanzialmente di biologi, compagnia bella, e rispetto al quale c'è un dibattito scientifico in corso, un dibattito scientifico, non biologico, scientifico. Una decina d'anni fa uscì, forse anche di più, ma anche una ventina d'anni fa, uscì un libretto che non so se ti è capitato di imbattiti, che si chiama Archeo Architetti, relativo a un dibattito che uscì sull'unità, mi sembra, il manifesto della Repubblica all'epoca. Sostanzialmente loro era l'89, era 15 anni dalla pubblicazione di un libro importante che si chiamava L'Ape l'Architetto, che era un libro di epistemologia marxista sostanzialmente. nel capitolo appunto di Cattale, Marx fa quella citazione famosa, cioè quella cosa che è citata da tutti, dove si dice che il ragno fa impallidire il migliore tessitore umano e la, che l'ape con la costruzione delle sue cellette fa un'opera che neppure il più bravo degli architetti potrebbe mai fare, ma ciò nonostante la differenza di fondo è che il peggiore degli architetti, come il peggiore dei tessitori, prima di realizzare la sua propria opera ha in testa quell'idea che nessun ragno e nessun ape hanno. A partire da, da questa idea, appunto, uscì questo libro di epistemologia marxista, in occasione quindicennale questi giornali promossero il dibattito fra sostanzialmente ecologisti, fisici e filosofi della scienza, dove si discuteva dello statuto scientifico dell'ecologia. E sostanzialmente le posizioni sono le più disparate, ma è un dibattito scientifico, ossia sono le più disparate nella misura in cui l'ecologista scientifico si pone il problema se il, l'idea che tutto sia interconnesso nelle proprie relazioni prettamente meccaniche, materiali, porti a una nuova concezione della scienza fisica, ad esempio la meccanica quantistica, la meccanica probabilistica, e a una forma di non determinismo, mettiamola così, o seppure invece tutta questa roba qui sostanzialmente sia un epifenomeno di fenomeni che possono essere spiegati meccanisticamente. Ecco, questo è un dibattito sullo statuto dell'ecologia come scienza che ha scarsissima rilevanza, a mio avviso, per l'ecologia intesa come movimento, però, come dire, nell'insieme di storico che fare, mi sembra che siano un po' questi due piani, siano un po' confusi, probabilmente perché sono confusi negli autori, non lo so, però mi sembra che ci sia un po' una confusione fra l'ecologia intesa come una visione della vita e quindi come un movimento politico, l'ecologia invece intesa come una disciplina scientifica che in quanto tale ha delle credenze di base che non sono le credenze di base di una visione della vita, sono delle credenze di base che hanno la pretesa di essere credenze epistemiche probabili o meno in base ai procedimenti della scienza. E secondo me qui c'è il problema, è un po' quello, no? Cioè qual è la natura, cos'è la natura e qual è lo statuto dell'uomo, cioè, e si entra in questo dibattito qui,
cioè, forse riassumere, no, non so se d'accordo riassumere dicendo il best, la terza, la parola best, la terza legge di
Con,
che in realtà c'è stato un passaggio da un best di tipo appunto adattativo, descrittivo sostanzialmente, a un best inteso in termini prescrittivi, quindi etici, cioè si è introdotto l'etica, il migliore è diventato migliore etico a un certo punto,
sì.
Sulla base invece di un'argomentazione che probabilmente era pensata inizialmente come un migliore rispetto semplicemente all'autoconservazione o comunque all'adattamento della specie all'ambiente. E questo probabilmente è quello che ha fatto fare questo salto che forse tu rilevi tra due impostazioni diverse, nel senso che lei scrive, dice, sulla base sostanzialmente del principio della conservazione o dei principi fondamentali della biologia, che sono sostanzialmente l'autoconservazione, l'idea di programma, l'idea di finalità interna, sì, non esterna. E mentre invece poi c'è tutto il dibattito etico, evidentemente parte
la relazione di equilibrio è quella centrale, cioè, sì. Forse il best del biologo o dello scienziato dell'atmosfera, cioè dello scienziato della biosfera, è un po' quello di dire cos'è il best. Quando la natura sviluppa una relazione di equilibrio, si sviluppa una relazione dove, come dire, il massimo della determinazione è raggiunta.
Sì.
In questo senso forse è un best, mentre invece nell'ambito dei movimenti ecologista
il best
sembra un best etico, come dire, dove è richiesto appunto un investimento appunto di ordine morale, cioè come devo agire, cioè la natura è etica nelle cose che fa, forse c'è un po'
cioè, una buona
allora in quasi tutti gli autori ecologisti c'è questa commistione, no? Allora, chiaramente ci sono dei puri scienziati dell'ecologia, però è interessante secondo me che il primissimo che conia questo termine sia esso stesso ambiguo nel suo interesse, no? Ho citato prima alcuni titoli di libri, cioè
che vuol dire?
Cioè è come se la natura non potesse essere pensata soltanto scientificamente, cioè pensare scientificamente la natura
approda ad una determinata etica che rivela il fatto che una certa posizione ontologica era già una credenza di base dello stesso approccio scientifico alla natura. Cioè, quando Lovelock, no, che è il fondatore di Gaia, lui è un biologo, no? Quando lui scrive sull'ipotesi Gaia, il primo volume, dopo vedremo un attimo, cioè lui presenta questa come un'ipotesi scientifica, cioè puramente scientifica. Che cosa succede già dal secondo volume? Cioè, è già in realtà dal titolo del primo, cioè lui presentando un'ipotesi scientifica con questo nome, Gaia, allude a qualcosa di che esula dai limiti della scienza, secondo me. E nel secondo volume questo diventa, le nuove età di Gaia diventa fondamentale, cioè lui reimmette la categoria del finalismo nelle scienze naturali, che pure in una prospettiva moderna era stato estromesso. Cioè, anche se lui si sforza di far vedere come questa prospettiva può coniugarsi con il darwinismo, alla fine si accorge che non è compatibile con il darwinismo. Cioè, relativizza lo stesso darwinismo e lo fa dipendere da una concezione del mondo probabilmente incrostata dal pregiudizio, insomma, dal pregiudizio dall'ontologia giudaico-cristiana biblica della Genesi, per cui l'uomo ha provato della natura e si è sviluppata la modernità con la desacralizzazione della natura e della sacralizzazione semmai dell'uomo, e quindi della natura desacralizzata, non ci può essere più un finalismo, c'è soltanto determinismo, darwinismo. E lui invece rimette la categoria del finalismo nelle scienze naturali, sostenendo che questa però è ancora una volta un'ipotesi scientifica, no? E d'altra parte vedendo come presupposto della scienza un reincantamento del mondo, che di scientifico nel senso moderno occidentale ha ben poco, però. Cioè, se si pensa alla natura non più soltanto come una macchina, viene a cadere un paradigma fondamentale della scienza occidentale, e questo forse rivela come la stessa scienza occidentale non sia neutra nei suoi presupposti metafisici.
Non sono molto d'accordo perché questo è esattamente il tema di discussione fra gli scienziati, così diciamo, fra i tradizionalisti, i metafisici e i non metafisici, no? Allora, Heisenberg, per esempio, no? Che è il principe, insomma, della meccanica quantistica intesa come teoria determinista, cioè sostanzialmente sostiene questo: la fisica classica, la meccanica classica, stabilisce per la sua forma matematica una correlazione lineare diretta fra variabili, ok? Questo ci dà l'impressione che tutte le volte che noi andiamo a misurare una variabile, in base alla formula che mi dice quella variabile come è correlata con un'altra, dobbiamo trovare un certo valore dell'altra variabile. Allora, tutto questo funziona. Funziona a un livello di approssimazione e ci dà l'impressione che il mondo funzioni meccanicisticamente. Il mondo è meccanicistico, allora? La sua risposta è no. Cioè, la descrizione che noi compiamo del mondo nella fisica classica è una descrizione meccanicistica. Il mondo in realtà non è meccanicistico, perché quando andiamo ad applicare i concetti meccanicistici alla fisica subatomica, scopriamo che ora qui forse si entra in questioni estremamente tecniche, si trova che quando noi scriviamo il teorema dell'impulso, noi dobbiamo scegliere se parliamo di una massa o parliamo di un'energia. A livello corpuscolare troviamo invece che le entità di cui facciamo misurazioni si comportano talvolta come masse e talvolta come energia, e quindi la natura non è meccanicistica. Ora, la meccanica quantistica nell'interpretazione di Heisenberg è scienza classica oggi, è scienza classica nel senso che abbiamo una scienza newtoniana, abbiamo una scienza einsteiniana,
però non abbiamo una scienza della meccanica quantistica, cioè nessun fisico sostiene che la meccanica quantistica sia una parte a sé della fisica. La meccanica quantistica è semplicemente lo sviluppo della meccanica newtoniana, cioè è applicando le idee di Newton.
Insomma,
Aspetta, ma c'è un salto, ci sono alcuni salti. Non
sono un specialista di questo, no? Però no, dal punto di vista ecologico, invece che il subatomo, è il sovraorganismo che fa problema, cioè che produce il cambio di
sì, infatti, scusami, sì, sì. Così concludere. Ora il punto è questo, no? Che il dibattito sulla natura dell'ecologia come scienza è un dibattito tutto sommato interno al modo tradizionale di fare scienza. Io sto parlando dell'ecologia come scienza, non sto parlando di quelle che tu chiami ecologie antiumaniste, Lovelock, Gaia, Commandavella, cioè non si riferisce tanto all'utilizzo di dati scientifici per sposare una certa tesi di un qualche movimento politico, ok? Di orientamento ambientalista o di una qualche visione della vita di tipo ambientalista, cioè chi va a guidare la lettura biologica, cioè non ha bisogno di discutere di meccanica quantistica e di problemi relativi a alla natura delle particelle, ok? Cioè chi ci va lì perché appunto probabilmente sta esprimendo una visione della vita che in parte vuol dire ha anche dei contorni o dei sapori di tipo religioso. Lo scienziato che invece ragiona sulla natura delle leggi che regolano la biosfera sostanzialmente ragiona di dati, e se uno sente un dibattito fra, che so, quelli che a me verrebbe da definire scienziati allarmisti circa la consumazione dell'ambiente e scienziati non allarmisti, la discussione non verte sul fatto che lo scienziato non allarmista imputa errori categoriali allo scienziato allarmista dicendo guarda stai sbagliando perché te esprimi una visione della vita o la tua posizione metafisica è una posizione metafisica che è inconciliabile con la posizione della scienza, io sono uno scienziato, non sta dicendo niente del genere. Sostanzialmente lo scienziato dice in base ai dati che te hai la tua conclusione non è corretta, cioè secondo me siamo in un caso di disagreement di quelli di cui parlavamo stamani, cioè abbiamo due persone che si riconoscono come pari come scienziati, hanno lo stesso body of evidence, cioè lo stesso insieme di evidenze, uno trae una conclusione in un modo, uno trae in un altro, perché? Boh, forse perché le evidenze sono troppo poche, perché quello che sostanzialmente lo scienziato che si occupa di ecologia ma non è allarmista dice allo scienziato che si occupa di ecologia ed è allarmista, cioè sono tutte motivazioni di carattere metodologico, cioè dire che non abbiamo raccolto i dati sufficientemente sul lungo periodo per prevedere quando dire se ci saranno mutazioni climatiche e compagnia, cioè noi non sappiamo, di fatto il problema è questo, noi non sappiamo se le mutazioni climatiche, che è chiaro, sono state avvertite negli ultimi 50 anni, sono mutazioni che dipendono da un ciclo naturale o se invece dipendono effettivamente dallo sviluppo della tecnologia a partire dalla rivoluzione industriale o meno. Però in tutto ciò entrambi, nel portare motivazione dal proprio punto di vista, portano motivazione scientifica, cioè stanno facendo un dibattito scientifico, secondo me. L'aspetto del movimento ambientale
no, allora secondo me si stanno confondendo anche due tipi di scienza diversa. Allora, una è la scienza biologica che si interroga di quale sia il modello di spiegazione dei fenomeni naturali di larga scala, per esempio la biosfera e l'altra. L'altra, però, quella che dici te, è un modo di fare scienza che ha un preciso intento politico, cioè perché si fanno queste previsioni sugli scenari futuri? Per influenzare, come il Club di Roma, per influenzare decisioni governative, legislative, in un certo senso piuttosto che in un altro.
Beh, forse si riconosce l'esigenza che le decisioni governative e legislative siano prese in un certo senso perché dall'analisi dei dati uno si preoccupa.
Sì, però non è in gioco, cioè questi non si controbattono sull'idea di natura. Okay? Mentre c'è un modo di fare scienza biologica che porta con sé un'immagine di natura che è diversa, nuova o forse una proposizione di un modello antico, che esula dall'ambito stretto della scienza, nel senso che è alieno rispetto ai presupposti che hanno fatto nascere quella scienza stessa. Poi vabbè, magari facciamo un po' di pausa, sì, e poi
No, allora, quello che a me fa problema è che poi ti lascio andare avanti, scusami.
Sì, sì,
io quello che mi fa problema, che mi sembra un po', c'è le obiezioni che vengono, sono un po' miranti da, cerco di spiegarlo nel modo più dettagliato, cioè l'uscito possibile è questo. E dice, cioè Neckel nasce l'ecologia da una confusione concettuale per cui il metodo scientifico che ha espulso il finalismo, no? La scienza classica espelle il finalismo dalla natura, e con Darwin si espelle il finalismo anche dalla biologia, perché sembrava che la categoria teologica fosse qualcosa di assolutamente inespellibile, si dice inespellibile. Heckel invece ha questa confusione fra approccio scientifico classico e invece la reintroduzione di una certa finalità.
No, c'è così, c'è spiritualismo,
comunismo, diciamo, c'è tutto un calderone, sì, che in qualche modo, cioè qui è la genesi dell'ecologia, resterà all'interno dello sviluppo della disciplina. A me questo fa problema, perché trovo che invece c'è, cioè, lo sviluppo della disciplina, mi sembra che consiste in questo, cioè gli scienziati sviluppano con il metodo scientifico un approccio alla comprensione dei fenomeni della biosfera, e quindi, cioè, diciamo così, un approccio alla comprensione degli utenti, dell'ambiente, degli esseri viventi che in esso vivono, il quale pone una serie di problemi, perché come qualsiasi scienza che se ne dica, cioè che ingenuamente se ne dica nell'opinione personale, nell'opinione popolare, no? Se ti prendi due persone, ti diranno, dice, i filosofi dibattono su tutto, invece ti dice no. Capito? Che se ne dica, cioè, all'interno della fisica, cioè, la nostra piccola discussione di prima dimostra come ci siano teorie, cioè due fisici possono divergere su una teoria della natura in maniera clamorosa, no? E proprio la presa di coscienza che dicevo prima, che c'è secondo me fra i fisici, della necessità di fare una filosofia della fisica, cioè di portare a coerenza la propria visione scientifica della realtà, dimostra che i dati scientifici e le teorie ci iniziano a guardare in un certo punto, ma poi quelle che ci vediamo, ce le vediamo. Cioè, ognuno di noi ci vede il suo, no? Scusami,
ma è proprio questo.
Questo, l'ecologia come scienza, è ovvio, è una scienza e è lì dentro, ok? Ma questa è una scienza, non sapere, si fonda sull'argomentazione razionale e sull'analisi dei dati. Separato da questo, c'è invece lo sviluppo dell'economia come movimento politico, e secondo me sono due piani diversi questi qui, capite? Non vedo perché dire, capito, è che parte con una confusione che poi trasmette a tutto il movimento, e tutto il movimento resterà sempre con un piede nell'ideologia e con un piede nella scienza. A me non sembra che la situazione sia questa, mi sembra che c'è uno sviluppo della scienza ecologica come scienza, al cui interno ci sono naturalmente dibattiti, come qualsiasi attività umana è un'attività che prevede una pluralità di opinioni, e lo sviluppo invece dell'ecologia come movimento politico, che sarà un movimento politico ovvio che manifesta la visione della vita.
Il problema, secondo me, è che alcuni scienziati, no, che si presentano l'ecologia come scienza, non si fondano su un modello scientifico, per esempio un modello scientifico matematico o fisico e classico. Cioè, quando loro parlano di scienza, di cosa stanno parlando? Loro dicono, no, la nostra è un'ipotesi scientifica, dice l'altro, no? E però poi l'ipotesi si basa su un'idea di finalismo della natura. Allora, ridefiniamo allora l'idea di scienza a questo punto, però dobbiamo ridefinirla in un senso che reputa fondamentale la presa di posizione da parte dello scienziato rispetto a un modello teorico. Questo è...
Ridefiniamo l'idea di scienza. Io, scusate, ma ho sempre bisogno di controllare i nomi, perché i nomi sono una cosa che a me non riesce a stare in testa. Allora, quella che chiamano la scuola di Cambridge in filosofia del linguaggio, in filosofia della scienza, cioè va a sostenere proprio che l'inconciliabilità fra le teorie scientifiche, le diverse idee della natura che ci sono, non solo da una scienza all'altra, per esempio l'idea della natura, della biologia e quella della fisica, ma anche all'interno, per esempio, della stessa fisica, fra una concezione determinista e una indeterminista della natura, no? Come si risolve? Questa scuola di Cambridge sostiene con argomenti sostantivi che il pluralismo non è un fenomeno politico o sociale, il pluralismo è un fenomeno naturale, cioè esistono più metafisiche. Esistono più metafisiche, perché ora io non sono d'accordo su questo, però l'idea di rivedere la nozione di natura, perché scienze diverse me la fanno vedere in modo diverso, quindi si chiede, cos'è scienza? Scienza è qualsiasi procedimento metodico che indaga la natura a partire da un'argomentazione razionale su dei dati, ok? Cioè, qualsiasi ambito di indagine in cui io adotto questo metodo mi dà un'immagine coerente della natura, non è detto, storicamente non sembra. Per esempio, se io applico questo metodo di indagine alla realtà macroscopica di tipo quantitativo, ho la fisica classica, ma se questo stesso metodo di indagine lo applico alla realtà microscopica, non ho più la fisica classica quantitativa, ma ho una fisica determinista. E se lo applico alla biologia, e troverò che lì c'ho un terzo caso ancora di natura, che è quella, voglio dire, legata a tutto il problema dell'entropia, delle termodinamiche e compagnia bella, perché il funzionamento delle cellule è regolato sostanzialmente da quelle del CIC, che sono un'idea di natura ancora differente. Ora ti dico di chi sto parlando. Quindi, cioè, c'è un'esigenza, secondo me, all'interno del mondo scientifico, di cominciare a pensare anche che le varie scienze non esprimono tutte la stessa ontologia. Però è un problema della scienza questo?
Non
lo so.
Però può essere un problema di filosofia, no? Cioè, di almeno di esplicitare queste diverse metafisiche che soggiacciono alle interpretazioni scientifiche del mondo. E in questo senso, no, secondo me ha senso questo lavoro. Cioè, nell'esplicitare i presupposti metafisici di questi approcci scientifici, ma che poi danno origine a movimenti politici, chiaramente, ma di esplicitarli per vedere se sono compatibili, a quale etica, ma anche etica nel senso etica normativa pratica, no? Non soltanto metaetica, a quale etica danno origine, se sono coerenti fra di loro, perché a me sembra che ci sia confusione rispetto negli stessi movimenti ecologisti, cioè proprio per questo, cioè proprio perché non sono esplicitati i presupposti metafisici che stanno alla base della stessa costruzione scientifica dell'idea di natura su cui loro si basano. Adesso allora finiamo un attimo una grande tanto tempo. Allora, ecologia animalista, ecologia profonda, ecologia gaiana, vediamole un attimo nel dettaglio. Allora, ci ho messo Singer, che ha scritto questo libro Liberazione animale, che è strascicato nel 91. Battaglia, che invece un filosofo, diciamo, di cristianesimo, etica e diritti degli animali, e Regan, da due volte la sfida dei diritti animali, sono data alla conferata 2005, per far vedere un attimo come c'è un interesse anche dal punto di vista religioso, transconfessionale, transreligioso rispetto a questo tema. Ci ho messo una citazione di un altro Singer, che invece non è un filosofo ma è un romanziere, che dice: ciò che i nazisti hanno fatto agli ebrei, gli umani lo stanno facendo agli animali, per far vedere come quasi tutte le posizioni animaliste c'è un diciamo un interesse per la pace in senso ampio, nel senso che se gli uomini acquistassero un rapporto, un certo tipo di rapporto con gli animali, diciamo, questo naturalmente porterebbe al miglioramento dei rapporti fra gli stessi esseri umani, nel senso di una maggiore pace. Ora discutevamo ancora oggi con Giuseppe che questa stessa frase fa un po' problema, perché i nazisti di fatto erano abbastanza inclini verso posizioni di tipo animalista. Non tutti, ma insomma,
posso citarlo perché mi sembra stato molto interessante un discorso di Hitler. Dice a un certo punto, che è stato ripreso poi per le leggi a favore degli animali, sono le prime leggi in assoluto nella storia dell'uomo a favore degli animali, il neue Reich darf es keine Quälerei mehr geben, cioè nel nuovo Reich non dovrà esserci più posto per la crudeltà verso gli animali. Ed è da qui questo discorso del 33, 24 novembre, che ci sono tutta una serie di leggi del 34 e del 35, poi confluite nel 39 in un testo molto articolato, che è il primo testo in assoluto di politica esplicita in difesa degli animali.
Questo non per
l'organizzare
come gli animalisti, vogliamo pensare soltanto su questo,
questo
stringente, no, che viene.
Però è stato interessante che poi le analisi che vengono fatte ovviamente non rilevano la negatività della cosa, ma sostanzialmente sono tutte analisi che vanno nel senso del romanticismo, cioè di dire come la fonte, era spesso solo per sottolineare come la fonte spesso di molto animalismo ha una radice di tipo romantico.
Certamente.
Questa è l'analisi del neoliberismo.
Dunque, all'interno di questo tipo di etica, a cui vorrei probabilmente dedicare un incontro, anche se non è una di quelle ecologie che io reputo di stampo metafisico religioso, però si registrano al loro interno sostanzialmente ulteriori diversi orientamenti, sostanzialmente riprendo quelli che sviluppa Bartolomei. Allora, uno dei valori morali fondamentali che vengono rilevati dagli animalisti in etica è la capacità di provare piacere o dolore, cioè se un essere ha questa capacità sensoriale di provare piacere o dolore, allora è un soggetto morale, nel senso che ha dei diritti che devono essere riconosciuti. Dunque, è imperativo limitare il più possibile, e su questo più possibile poi si originano naturalmente ulteriori dibattiti, la sofferenza degli animali. In questo modo, argomentano alcuni altri, forse perverremo anche alla pace fra loro. Alcuni altri, fra cui la stessa Commissione Teologica Internazionale, apro una parentesi, perché abbiamo visto che la pace fra gli uomini passa attraverso la pace con il creato, e questo è un problema che viene poco argomentato da questi stessi scritti. Un'altra posizione è quella invece di coloro che ritengono ogni essere vivente, perché nella prima posizione animalista venivano estromessi però vegetali, cioè era puramente animalista, no? Invece c'è un'altra corrente nata dall'animalismo che invece vede come ogni essere vivente, dunque anche se in misura minore anche vegetali, come depositario di un valore intrinseco. La parola che usano alcuni di questi filosofi, il Bartolomeo mette luce, è centro di vita, cioè ogni essere vivente sarebbe un centro di vita, nel senso sarebbe unico e irripetibile e dovrebbe essere valutato rispetto al proprio bene naturale e non rispetto a quello umano, insomma, o a quello che l'uomo gli assegna, no? Ma dovremmo indagare su qual è il bene intrinseco di ogni essere vivente in quanto tale. Un'altra posizione ulteriore è di quelli che sostengono che vi sia una sorta di vita con la V maiuscola, forse in senso neo-nicciano, ma non soltanto, intesa come totalità. Io penso che questa sia una posizione filosoficamente forse poco argomentata, ma d'altra parte di largo successo nella pluralità delle posizioni animaliste, cioè che vi sia una sorta di vita intesa come totalità di cui tutti gli esseri parteciperebbero, cioè singoli esseri viventi parteciperebbero di una vita, di una forza spirituale primigenia sacra, cioè ci sarebbe una sacralità della vita di cui tutti gli esseri partecipano e che dovremmo in qualche modo rispettare o addirittura con cui dovremmo entrare in una sorta di legame empatico, no? Cioè ci sarebbe nel cosmo un principio vitale, quindi questo è una sorta di neofitalismo che riemerge all'interno del movimento animalista, una sorta di vita che pulserebbe nel cosmo rispetto a cui dovremmo agire eticamente portando rispetto o al di là del bene e del male entrando in empatia sentimentale con essa.
Allora, questo è sostenuto da quella parte del movimento animalista che riceve appunto ordinario uno statuto ontologico in particolare a qualsiasi essere vivente in quanto centro di vita, oppure il movimento animalista nel suo complesso?
No, questa
è disposto ad, diciamo così, radicalizzare la tesi e fino a
ecco, questo è un orientamento radicale dell'animalismo, nel senso che se il movimento, l'orientamento animalista che associa ad ogni essere vivente un centro di vita è individualista in senso filosofico, cioè è individualista e forse si radica più all'interno di certe posizioni filosofiche derivanti dal darwinismo piuttosto che dal darwinismo, nel senso che ogni individuo deve essere considerato eticamente in sé, cioè come soggetto di diritti in sé, mentre ogni animale oppure ogni essere vivente. È chiaro che nel momento in cui tu allarghi il raggio ad ogni essere vivente, ecco, compare questo concetto di vita, no? Però ancora Bartolomeo fa anche dei nomi, ma adesso mi sembra forse ridondante farli, però ancora il soggetto dei diritti rimane l'individuo, paradossalmente anche la pianta, cioè l'albero per esempio, non so se Ferri fa alcuni riferimenti in questo senso, se il volume lì che
c'è. No, io più
siccome riferisci a questo corrente digitalismo rispetto al totalitarismo eccetera,
sì,
citavo questo testo di Nicola Russo che mi sembrava abbastanza sintomatico di questo, cioè non è molto sviluppato, probabilmente questo potrebbe essere uno degli sviluppi che
va in senso filosofico, dici?
Sì, sì,
sì, sì, filosofia e ecologia.
Sì, sì, che si ispira molto a Nietzsche e che va un po' in questa direzione.
Ecco, sì, ecco, da una parte c'è ancora un appiglio, diciamo, fisicalista, nel senso che ogni individuo esistente in sé avrebbe dei diritti che dovremmo rispettare, no? Perché è un essere vivente. D'altra parte invece c'è un'idea che addirittura poi traborda dagli esseri viventi singoli stessi, nel senso che il sasso stesso partecipa di questo, di questa energia vitale che pulsa nel cosmo e che si rende cosciente con gli uomini. C'era anche una citazione poetica, no? Nel senso che l'uomo avrebbe autocoscienza di questa vita, ma che questa vita sarebbe un principio spirituale che permeerebbe di sé l'intero esistente. Dunque, anche al di là del singolo vegetale vivente, un po', cioè è una sorta di qui viene chiamata vita ciò che esiste, cioè il tutto esistente viene chiamato vita, e per questo dico che è filosoficamente poco argomentata. Sarei curioso di sapere perché lui la chiama vita, perché in molti degli autori vita è appunto, anche il sasso partecipa di questa vita, cioè è un'energia, no? È un'energia del cosmo, ma alla fine mi sembra che sia assimilabile al concetto di esistenza, no? Cioè il fatto di chiamarla vita mi sembra un'esperienza piuttosto poetica, per dire come se avesse dei diritti, no? Questo umano essere vivente, ma
sì, no, hai ragione nel riferimento all'esistenza, perché quello che si viene sempre poi spesso citato in quest'ottica è quella famosa frase di Heidegger, in cui, che tra l'altro riprende anche Derrida, che quando si occupa della questione dell'animale, e stavo cercando di ritrovarla, e in cui fa proprio la differenza tra la pietra, l'animale e l'uomo, e facendo una questione di gradi, solamente una questione di gradi di esistenza. Rispetto alla stessa
situazione. Sì, forse è lo stesso che...
Se non mi sbaglio, Heidegger dice che, ora sulla pietra non lo so, ma sostanzialmente c'è l'animale a un ambiente mentre l'uomo ha un mondo.
Sì, è quella frase
lì. È quella frase lì, no? Dice l'animale a un ambiente, l'uomo ha un mondo, però, e la pietra cosa mette?
È appunto, stavo cercando di
ricordare. Per lui è un'altra, era citato qui, no, qui c'è soltanto una cosa di Schopenhauer, che sostanzialmente dice che è una barbarie dell'Occidente il fatto che non si riconoscano i diritti degli animali. No, via, va bene, adesso magari la cerco per la prossima volta e ve lo ritrovo. Questo è un libro sull'ecologia profonda, però c'è tutta una parte sull'animale che è interessante soprattutto per le citazioni che portava, però allora comunque, ecco, ecologia animalista. Qui c'è una certa continuità tra l'ultimo sviluppo che ho portato dell'ecologia animalista, che non è più un'ecologia animalista, ma è un'ecologia vitalista, e appunto l'ecologia profonda. Allora, nata, anche se poi relativamente viene scritto anche Leopold a questa corrente, però coscientemente e anche terminologicamente è stata fondata da questo Arne Naess, scalatore, filosofo naturalista norvegese, in Ecology Community e Landstyle dell'89, e poi anche in The Shore and the Deep. Allora, che cos'è ecologia profonda? È profonda nel senso che si oppone a quella che Naess chiama ecologia superficiale. L'ecologia superficiale è la preoccupazione ecologica in senso eminentemente, anzi unicamente etico-normativo, cioè il pianeta, c'è troppo inquinamento, cerchiamo di limitarlo, targhe alterne, va bene? Queste sono prescrizioni puntuali, anche doverose, per risolvere problemi contingenti, che però rimangono superficiali per Naess, perché non intaccano il paradigma di fondo della concezione della natura in Occidente. L'ecologia profonda invece è il mutamento di paradigma, cioè finché secondo Mess non cambieremo noi europei occidentali la nostra concezione della natura, non riusciremo a risolvere alla radice il problema ecologico. L'anno scorso, anni fa, è uscito questo volume di Banta, l'ecologia e l'ecosofia, perché l'ecologia profonda diventa appunto un'ecosofia, cioè una nuova concezione filosofica e che metafisica, ontologica della natura. La deep ecology, l'ecologia profonda, non è un'etica, cioè se l'ecologia della frontiera non era un'ecologia ma era sostanzialmente una posizione etica, l'ecologia profonda è invece tutto tranne che un'etica, cioè che cosa significa superare in un certo senso il dualismo uomo natura in una funzione di una concezione olistica della natura come un tutto organico. Di conseguenza non ci sono, non ha senso parlare né di diritti né di doveri dell'uomo verso la natura o degli animali, cioè il concetto stesso di diritto viene a cadere, perché natura e uomo sono una cosa sola e in sostanza parteciperebbero di un sé, di un io ecoico, viene chiamato a volte da Ness, diciamo di un sé transpersonale, quindi il nostro sé ecologico, di un sé soprasensibile in cui sostanzialmente l'uomo dovrebbe riuscire a fondere il proprio io egoista, cioè liberarsi dall'egoismo dell'io, dell'individualismo occidentale che ha originato la tecnocrazia così violenta nei confronti della natura e tornare a fondersi con questo con questa coscienza globale, questa coscienza collettiva della natura e riacquistare un'armonia naturale, un sentimento di naturale compartecipazione con tutti gli altri esseri viventi. L'etica viene superata perché non c'è più alcun imperativo da seguire, più nessuna norma imposta, ma si ha fiducia nel fatto che se adotteremo questo nuovo paradigma perverremo a una condivisione di bene e di vita insieme a questo grande io ecologico. Quando scopriremo il nostro sé ecologico, dice Deval, che è un ecologista profondo, simple means rich means, praticamente deep ecology è practicing, cioè vivendo l'ecologia profonda, non so cosa potremmo fare, insomma praticare l'ecologia profonda. Quando scopriremo il nostro sé ecologico, allora saremo in grado di interagire con ciò con cui ci identifichiamo e invece di imporre l'etica ambientale alle persone, noi naturalmente rispetteremo, ameremo, onoreremo e proteggeremo ciò che è il nostro sé. È chiaro, no? Qual è la posizione? Cioè c'è un al di là del bene e del male da riscoprire, da, scoprire, da raggiungere da parte dell'uomo e il raggiungimento passa attraverso l'annullamento del paradigma meccanicista e l'abbracciare questo nuovo modello olistico di uomo risolto totalmente nella natura, risolto ontologicamente nella natura, e gli ecologisti profondi riprendono in maniera critica l'argomento di White contro il paradigma biblico ebraico, giudaico, cristiano dell'uomo dominatore della natura.
Questa fusione fra l'individuo e la natura, no? Non uscire fuori dell'uomo dai confini biologici del nostro corpo, la vita così?
Sì.
E un'unione con la natura è appunto un processo che riguarda l'essere dell'uomo in quanto mente, oppure riguarda l'essere dell'uomo in quanto unione di mente e corpo. Mentre parlavo, magari la stupidata,
sì,
però mi ha fatto indipendente, cioè, non so se conosci quello di aggiornamento epistemologico che adesso va di moda tantissimo, dell'extended mind, delle ipotesi studi.
Sì, sì, ho sentito dire sempre.
Secondo il quale appunto la nostra mente non è confinata nei limiti fisici del nostro corpo, ma è costituita, cioè è costituita anche da una serie di strumentazioni esterne con cui noi ci serviamo, no? Chalmers propone la tesi, per esempio, di cose sull'iPhone, del computer, dove dice che l'iPhone è diventata come un appendice, no? Del suo corpo, e poi insomma discutere nel dettaglio il caso di un malato di Alzheimer che non ricordava le cose, utilizza un taccuino per segnarsi le cose che deve fare o che ha fatto, e di conseguenza, cioè, quel taccuino diventa un'estensione fisica al di fuori dei limiti del proprio corpo, della propria mente, no? Io pensavo di parlare, ad esempio, che se questa ipotesi fosse sensata, per esempio io utilizzo il computer insieme con mia moglie, no? Noi utilizziamo portatile solo, io chiaramente c'ho le mie cose sopra, lei c'è il suo, e utilizziamo anche il suo indirizzo, cioè io ho un indirizzo di posta elettronica che uso per le cose universitarie, però utilizziamo un solo indirizzo di posta elettronica, e di conseguenza, come dire, mentre ne parlavo mi ha fatto venire in mente che effettivamente, cioè, in qualche modo, se fosse fare questa ipotesi dell'extended mind cognition, cioè un indirizzo in qualche modo costituito anche dalle cose che mia moglie mette sul computer, che io adopero e che in qualche modo mi strutturano soggettivamente. Cioè, questo problema, sì, del sé ecologico, cioè, ha secondo te una qualche connessione con un'ipotesi del genere? Cioè, è un problema relativo al fatto che la nostra mente è confinata all'interno del nostro corpo, oppure anche stessa, oppure ha una prospettiva, diciamo, più materialistica, nel senso di dire che noi in quanto corpo, noi in quanto unione di mente e corpo siamo interrelati, no?
Siamo piuttosto la seconda rispetto, ecco, alla libri corpo, no?
Cioè, che ne so, tipo alla, non so se avete visto Cloud Atlas, il film quello che è uscito al cinema,
no?
Sì, ecco, insomma, di questi film così organicisti, no? In cui l'aria a Pechino procura lo tsunami,
sì, sì.
Cioè, che lì è un discorso prettamente materialista,
sì,
nel senso che non c'è una dimensione di estromissione della propria coscienza al di fuori del proprio corpo. Lì è materialista, cioè è una questione che tutti i corpi sono connessi tra di loro, noi non consideriamo le conseguenze di un movimento lontano, ma in realtà c'è una connessione.
La connessione femministica, meccanica,
certo, cioè.
Io direi invece di no, cioè adesso io non ho letto. Ho letto due o tre volumi di psicologi, no? Però quello che anche questo concorda con il filologo, quello che scorgiamo appunto in questi movimenti è invece un approccio spiritualista, cioè il nostro corpo sarebbe una sorta, siccome ha dei bisogni individualistici, no? Egoistici, il nostro corpo sarebbe quasi un ostacolo rispetto al congiungimento con il sé ecologico. Cioè dovremmo liberarci da questi istinti egoistici e considerare il nostro corpo il tutto. Cioè i nostri bisogni egoistici devono essere superati, cioè sono questi paradossalmente che fanno nascere la morale, okay? E invece la morale deve essere superata. Cioè, ciò che ci realizza, la nostra essenza più profonda, è il bene della natura, non del nostro io limitato o finito, no? Ma della natura intesa nella sua globalità. Cioè c'è un'idea come di ascesi, cioè di ascesi dello spirito che riesce a pensare la propria essenza come parte di un'essenza profonda del mondo, cioè di una radice ontologica del mondo stesso. Però è interessante quello che dici, perché
sono due ordini diversi,
perché in un certo senso, cioè, la cosa interessante, adesso devo vedere se c'è un legame con questo extended mind in certi autori, questo non lo so. Però è interessante quello che tu dicevi, perché mi faceva riflettere sul fatto che forse questa stessa impostazione, dal momento che è, diciamo, legata con un certo tipo di gnosticismo, di dualismo, è però allora
risente dello stesso dualismo che loro imputano a, che imputano alla modernità, cioè che imputano a un certo cartesianismo scientista nei suoi sviluppi storici. Non so se sono stato chiaro, cioè,
però capisco più una differenza, cioè, capisco la risposta spiritualista che in qualche modo va contro la controparte dell'extended mind, che sarebbe un materialismo, eccetera.
Sì.
Però in realtà le due cose vanno molto, cioè rispetto all'opzione dell'extended mind, le due cose vanno molto insieme, cioè lo spiritualismo dell'arcologia profonda e una forma di materialismo monista,
sì,
in realtà sono la stessa cosa, che poi uno lo spiritualizza, nel senso che non lo considera un sistema meccanicistico, eccetera, oppure lo fa, resta un principio sostanzialmente monista, cioè rispetto al quale l'individuo si deve considerare non individuo, ma una parte, quindi individuo, no, individuo,
sì,
una parte di un tutto organico, eccetera, eccetera. Nel caso
del cioè coinvolge anche la dimensione materiale del mio corpo,
sì,
lì c'è quello che viene
riguardato
della mia corporeità. Cioè, una volta che la mia corporeità
è
in relazione al tutto...
Cioè, mi sembra che rispetto al volume profondo la questione individualismo o possibilità di distinzione tra io e il mondo e invece quello che propongono loro, un'indistinzione tra io e il mondo,
esatto,
e io come semplicemente, indipendentemente dal fatto che poi questo io sia la mente o sia il corpo, indipendentemente dal fatto che il tutto sia puramente materiale o sia una forma di parapsichismo, no? Mentre invece nell'extended mind in fondo si mantiene un approccio cartesiano, non così, cioè un approccio sostanzialmente dualista in cui appunto extended, cioè l'agenda, l'iPhone, il computer e tutti gli elementi di mnemotecnica sostanzialmente allargano e contaminano nella materia circostante un principio di controllo e di intelligenza che sostanzialmente di tipo mentale, di quella mentalità, di quella dimensione mentale che sostanzialmente è separata dalla, e quindi non solo separata dalla materia, ma anche separata da tutto.
Sì, no, cioè nel senso che l'iPhone ha un corpo diverso dal proprio, no?
Sì,
è solo extended mind, non è, un, cioè, è una appendice del corpo, ma partecipa della mente incorporea.
Cioè, non sarà mai tutto,
però
non esiste un extended, saranno sempre tante le extended.
Saranno sempre tante extended,
però esiste
una cosa che mi aveva suggerito,
sì,
sia la tua citazione sia tutto il discorso, era che,
sì,
Chalmers parla dell'extended mind condition e la data non dato di fatto, no?
Certo.
E ci si può anche credere, cioè, che effettivamente uno utilizzi del taccuino per ricordarsi le cose che non si ricorda, le front, sì, dice c'è una dimensione di utilizzazione di veicoli esterni che in qualche modo proiettano la mente al di fuori del corpo, ok? Poi però parla anche di non solo un extended cognition, ma anche di desideri estesi, un'emotività estesa, e lo dice un'ipotesi, no? Perché una è un extended mind cognition, una è un extended mind hypothesis, cioè l'ipotesi è che se la mente si estende al di fuori nelle sue attività di cognizione, non dovremmo usare la stessa metafora anche per parlare ad esempio delle relazioni fra gli esseri umani che sono estensioni della mente al di fuori del proprio corpo. Mi aveva fatto pensare proprio quel discorso del psicologico, siccome questo psicologico fosse come il tessuto connettivo non tanto delle operazioni cognitive quanto delle operazioni di estensione dei desideri, delle emozioni, delle, diciamo, di tutta la sfera non cognitiva dell'essere umano, e me l'aveva, cioè ho immediatamente, quando ho pensato questo, ho immediatamente pensato a quello che mi dicevo prima del computer, che la dobbiamo in due, capite che in qualche modo quello che fanno voi sul computer costituisce anche nella misura in cui anch'io lo adopero in relazione ad esso,
una estensione,
cioè no, questa ipotesi, giusto per Charles, sì, questa ipotesi ultima, cioè anche evoluzione, cioè, e l'extended mind, l'esempio classico della gente, secondo me c'è un salto enorme, nel senso che un conto, perché nell'extended mind non è che la mente è nella materia, cioè la materia, il taccuino, eccetera, eccetera, sono solamente strumenti,
sì,
rispetto ai quali sia l'input che l'output sono sempre gestiti dalla mente. Cioè non è che l'output, cioè non è che la gente mi dà un input o l'output, sì, possono essere casi. O comunque l'output alla fine è sempre gestito, sia il controllo che il risultato è sempre, non è
certo, cioè, io sono d'accordo con te,
allora,
se Chalmers la penserebbe così,
no, questo rispetto agli esempi che lui dà,
sì, sì,
cioè
sì,
rispetto all'esempio del taccuino, eccetera. Se poi lui fa un'altra ipotesi in cui invece l'agenda mi dà un input, l'agenda gioisce di un output, lì bisogna fare.
Allora, questo è difficile pensare che una parte della mia mente viene allocata all'esterno del mio corpo sull'agenda, cioè lui secondo me pensa una cosa di questo, cioè volevo capire
perché spesso quello che deve esprimere,
cioè sì, sì, questo è una cosa
è uno stimolo interessante, magari qualche autore potrebbe anche chiamarsi Stenmaier, però non lo so. Ora quando ci sarà la cosa sulla Deep Ecology, oltre a Filoramo mi riprometto di verificarlo, però mi sentirei di dire invece l'idea della connessione materiale, siccome la Deep Ecology non è una posizione scientifica, cioè Ness non è uno scienziato, quello che lui prospetta è una forma di ecosofia, no? In cui secondo me rinasce la tensione spiritualista all'interno dell'ecologia, però c'è l'ecologia successiva e invece nasce in questo senso qui, cioè l'interconnessione. Almeno all'inizio è prospettata da Lovelock nell'ipotesi Gaia come un'interconnessione materiale fra gli esseri viventi. C'è anche una suggestione ulteriore che mi è venuta ieri pensando a questo e che però non so bene come sviluppare, magari se ci avete dei libri, cioè quest'idea della natura come rete, stranamente, mi ha fatto pensare al fatto che tu ti sei chiamato al computer, stranamente è analoga all'acquisizione tecnologica recente del web, così come un'altra visione della natura, come invece gli individui, cioè una visione darwinista di individui che lottano per l'esistenza e quindi di determinismo, forse va in parallelo storicamente con la nascita della tecnica, insomma del meccanismo anche in senso scientifico occidentale, però non so se avete visto il parallelismo, no? Cioè come le acquisizioni tecniche in un certo senso possono influire oppure viceversa sulle immagini che noi abbiamo del mondo, però questo lo lancio là come possibile sul futuro. Però veniamo un attimo all'ecologia gaiana. 79, Lovelock lancia questa ipotesi: Gaia, new look at life on Earth, una nuova visione della vita sulla Terra, tradotto con nuove idee sull'ecologia, tradotto male perché lui non parlava di ecologia, però lui voleva mantenersi sul profilo scientifico in questa prima edizione dell'opera. La rete della vita, ecco perché vi ho fatto pensare a web ieri sera, e poi Roberto Bondi, che ho invitato a giugno, che verrà a giugno, perché lui si è occupato invece degli sviluppi parareligiosi dell'ipotesi Gaia, che era tra mito e scienza, almeno parareligiosi nel senso appunto rinascita di mitologie antiche. Qual è l'ipotesi scientifica? La Terra, e questo è un mutamento di paradigma piuttosto interessante, deve essere studiata come un macro organismo che si preoccupa in un certo senso di mantenere le condizioni ottimali per la presenza della vita sulla propria superficie. Cioè l'interazione tra i viventi non può essere concepita, secondo Lovelock, soltanto secondo il modello darwiniano o neo-darwiniano della lotta del singolo essere per la conservazione della propria specie o del proprio gene, ma anche secondo un modello collaborativo per cui la ragione d'essere ogni essere sarebbe anche quello di svolgere il proprio compito per il mantenimento di un equilibrio energetico fragilissimo, nel senso che se si discostasse anche di poco da un certo range di valori non permetterebbe più la presenza della vita sul pianeta Terra. La temperatura media, stato di ossidazione, salinità dei mari, altri parametri chimico-fisici fondamentali presentano, dice Lovelock, dei valori che stranamente, perché ci sono tantissime variabili in mezzo, si mantengono costanti nel tempo. Questa sorta di omeostasi è l'effetto, dice, dei processi di feedback attivo svolto in maniera autonoma e inconsapevole da parte del biota stesso. Allora, ora questo equilibrio viene mantenuto costante nel tempo perché queste variabili del biota evolvono, queste variabili energetiche evolvono in sincronia con il biota. Cioè i fenomeni evoluzionistici non riguardano soltanto i singoli organismi, ma l'intero ambiente naturale, l'intera Gaia. Cioè
l'evoluzione deve essere compresa come un fenomeno che non riguarda il singolo essere nella propria lotta per la sopravvivenza di sé, della propria specie, del proprio gene, ma come un fenomeno globale che mira al mantenimento di un certo equilibrio energetico atto a favorire la vita stessa sulla Terra. Ora, Lovelock si sforzava di far vedere come questo modello di natura, cioè questo modello di natura come un macroorganismo che cerca di mantenersi costantemente in vita, fosse compatibile con i modelli darwiniani, e ha sviluppato un modello scientifico che si chiama Daisy World. Se volete, su internet ci sono più diversi modelli, il pianeta delle margherite, di cui adesso non abbiamo tempo perché è un modello complicatissimo matematico, che fa vedere sostanzialmente come, e lo vedremo però nell'incontro su Gaia, come il darwinismo poteva essere compatibile con l'ipotesi Gaia. Tuttavia, questo stesso Daisy World ha originato un dibattito accesissimo, per cui adesso è messo in discussione, ma fin da subito fu messo in discussione, cioè si rilevò come in effetti Lovelock restituiva un'immagine della natura difficilmente compatibile con il darwinismo classico, nel senso che rimetteva una sorta di finalismo nella natura, cioè Gaia, insomma diciamo la Terra, aveva come fine il mantenimento della vita sulla propria superficie. E il modello di natura che veniva fuori non era più un modello di competizione, sostanzialmente di competizione tra gli esseri viventi, ma di collaborazione tra gli esseri viventi, di collaborazione per questo scopo ultimo. L'uomo in questo sistema è solo una parte di questo tutto vitale, cioè non è in nessun modo distinto dagli altri esseri viventi, non può ergersi in nessun modo a custode di esso. Anzi, dice Lovelock, e qui sente secondo me una posizione metafisica ben precisa, deve avere fiducia, dice, nelle potenzialità di Gaia di ristabilire sempre l'equilibrio minacciato. Cioè, al di là del nome che lui dà, e che forse lo dà all'inizio perché so, per questioni di economiche, nel senso che avrebbe un titolo così a effetto, no? Avrebbe favorito la commercio dell'opera, però a partire soprattutto dall'opera successiva e dalla novità di Gaia, che è questo qui, tradotto da Volati Volentieri, viene fuori un'idea di, a un certo punto dice qui, non è un problema se la gente prega Gaia. Cioè, in fondo, anch'io, quando ho fatto questa ipotesi, è stato come una fulgurazione, dice, cioè mi sono accorto che la Terra era un grande organismo vivente. E recupera questo nome Gaia dalla mitologia, cioè qui c'è una rinascita, il Lovelock inizialmente per lo più inconsapevole, poi sempre più consapevole, ma nei movimenti che a lui si rifanno non scientifici è primario questo aspetto, cioè c'è una rinascita di una religiosità di tipo sostanzialmente arcaico, cioè di venerazione della madre terra e di risacralizzazione della natura che era stata desacralizzata. Questo Capra lo dice chiaramente, cioè l'Occidente ha desacralizzato la natura e adesso finalmente con Lovelock abbiamo capito che invece la Terra è qualcosa di sacro, perché è l'unico pianeta, almeno fra quelli che noi conosciamo, in cui si riesce a mantenere queste condizioni ottimali per lo sviluppo degli esseri viventi. E quindi sostanzialmente la natura viene risacralizzata, divinizzata, personificata, viene dato anche un nome. E questo processo a me sembra storicamente molto, molto interessante, che è rimasta nella contemporaneità. Dice Lovelock, tutto il complesso della materia vivente sulla Terra, dalle balene alle piante e ai virus, è l'unica entità capace di manipolare l'ambiente allo scopo di soddisfare i propri bisogni. I propri bisogni sono il mantenimento delle condizioni atte a favorire la vita sulla superficie. Ora, che cosa è? Ve l'ho riassunto un attimo, ecco, l'abbiamo vista tutte. Questa è un attimo una tabella riassuntiva dove ho cercato di isolare, alcune volte personalmente lo riconosco, l'ontologia metaetica su cui si basano queste forme di ecologia è quella invece l'etica normativa a cui pervengono. Allora, l'ecologia è una frontiera, l'uomo è ontologicamente superiore alla natura, per cui è illecito fare tutto il possibile per sopravvivere sulla Terra. Ecologia della manetta spaziale, l'uomo è superiore alla natura, ma il suo bene è connesso con quello della natura, cioè in certo senso, in certa parte, partecipa alla natura. Il bene dell'uomo passa anche attraverso il bene della natura e viceversa. Attraverso il processo democratico dobbiamo limitare l'incremento globale, eccetera, eccetera. Ecologia personalista, l'uomo non si risolve interamente nella natura, è portatore di una trascendenza, quindi qui viene messa in evidenza la connessione, qui piuttosto invece la trascendenza rispetto alla natura dell'uomo. L'uomo è responsabile della natura davanti a Dio e deve amministrarla saggiamente. Ecologia animalista, l'uomo e l'animale sono simili fino ad essere, questo dipende dall'orientamento interno, ontologicamente uguali. Dobbiamo rispettare i diritti degli animali, quantomeno limitare le loro sofferenze. Ecologia profonda, deep ecology, l'uomo è ontologicamente uguale ad ogni altro essere vivente, l'uomo deve raggiungere una naturale armonia con gli altri esseri e allora l'etica non avrà più senso. Ecologia cariana, la natura è ontologicamente superiore all'uomo, cioè l'uomo è un animale come tutti gli altri, mentre è Gaia l'essere supremo, è lecito fare tutto il possibile per sopravvivere. Ecco, questo è interessantissimo. La Terra penserà a mantenere l'equilibrio, cioè l'ecologia della frontiera e l'ecologia italiana muovono da presupposti ontologici, metaetici, opposti, per cui da una parte l'uomo è ontologicamente superiore alla natura e dall'altra la natura è ontologicamente superiore all'uomo, però sul piano normativo pervengono ad una conclusione quasi equivalente, cioè che l'uomo sì, non deve preoccuparsi dell'impatto ambientale delle proprie azioni. E questo in Lubbock è decisivo, cioè Bondi, adesso qui in questo gruppo come un'arancia, era il primo libro di Tian Fagai, ha scritto un altro che si intitola Solo l'atomo ci può salvare, l'ecologismo nuclearista di Lubbock, qualcosa del genere. Cioè Lubbock è da un po' di anni a favore di una etica normativa del tipo della frontiera, paradossalmente, cioè siccome l'uomo non ha nessun posto privilegiato nella gerarchia degli esseri, è lecito che faccia esattamente come qualsiasi animale, cioè che pensi alla sopravvivenza della propria specie senza curarsi dell'impatto ambientale rispetto appunto alla natura intesa come un tutto delle proprie azioni, ma per massimizzare il profitto, insomma. Per cui per esempio il nucleare va benissimo perché a livello economico, insomma, è la soluzione migliore, no? Date le condizioni attuali della società umana. E diceva inquinante, però lui sostiene che Gaia penserà a una soluzione per ristabilire l'equilibrio termodinamico, energetico sulla Terra, per cui l'uomo non si deve preoccupare. Cioè, l'ecologia in un certo senso si suicida qui, no? Cioè, se prendiamo come ecologia non la posizione scientifica, che invece in Lubbock che è centrale, ma quella etica, cioè che c'è un criterio di bene e di male, quello di utile e di inutile, di opportuno e di inopportuno delle azioni umane rispetto alle ricadute che queste hanno in termini di inquinamento, riscaldamento, equilibrio energetico, eccetera, eccetera, questo viene meno, cioè non è più un criterio che può stabilire l'opportunità o meno di fare un'azione per l'uomo. L'ecologia come etica viene a cadere. Invece nell'ecologia profonda non è così. Per questo mi sento di mantenerle piuttosto distinte. Cioè, qui e nell'ecologia di Gaia il criterio etico viene mantenuto e anzi se è inquinante rispetto, oppure insomma nell'imminenza ci sembra inquinante, poi in realtà Gaia penserà a ristabilire l'equilibrio. Nell'ecologia profonda non è così. Cioè l'uomo deve superare la morale, ma si ha fiducia che questo superamento della morale sia fatto in senso che l'uomo raggiunga un'armonia spirituale di amore con per il tutto egoico. Cioè, se si adotta l'ecologia profonda, l'uomo naturalmente non inquinerà più. Non inquinerà più nemmeno nell'imminenza, cioè riuscirà a raggiungere un'empatia con tutto il creato, con tutta la natura. Mentre dall'altra parte si dice che l'uomo non è responsabile, cioè da una parte c'è un superamento della morale totale, dall'altra parte c'è soltanto un superamento dell'ecologia come criterio morale, cioè dell'impatto dell'azione in termini di inquinamento come criterio morale che guidi l'azione dell'uomo. Cioè, da una parte c'è che l'uomo deve superare la morale e raggiungere naturalmente l'amore, questa è l'ecologia profonda, come tutto. Dall'altra è l'uomo non è responsabile delle conseguenze delle proprie azioni nei confronti dell'ambiente, cioè non deve porsi il problema delle conseguenze delle proprie azioni nei confronti dell'ambiente. Nell'ecologia profonda, ugualmente l'uomo non deve porsi il problema delle conseguenze delle proprie azioni, ma non solo nei confronti dell'ambiente, proprio il tutto, cioè che l'uomo agirà quando avrà raggiunto questa consapevolezza spirituale, no? Diciamo, l'uomo agirà naturalmente, spontaneamente, per il bene del tutto con cui egli stesso si è identificato. Non so se...
Ma giusto una cosa, poi se ne può discutere a lungo, per sollevare un problema di fondo che ho. A me sembra che tra ecologia profonda e ecologia gaiana è esattamente l'opposto di quello che dici in termini di implicazioni etiche. Cioè, la mia impressione, se vogliamo distinguere un po' più nettamente descrittivo e prescrittivo, nell'ecologia profonda la descrizione mantiene il dualismo, perché l'uomo è egoista, la natura no. E cosa dice? Prescrive, perché è meglio così, non si sa perché, però prescrive di superare l'egoismo e di conformarsi alla natura. Quindi c'è un'etica, c'è una descrizione che è dualista e c'è un'etica che è egoista. Cioè, una prescrizione dice guarda, non fare così, fai così. L'ecologia gaiana, secondo me, non c'è nessuna etica, nel senso che se è vero il punto di partenza è un tipo di assolutamente descrittivo, nel senso che lui ha fatto una serie di analisi, ha scoperto, diciamo che è vero, poi magari non è vero, ci sono dibattiti, eccetera, ma diciamo che è vero quello che ha scoperto, cioè che sostanzialmente la Terra, il sistema Terra si automantiene. Beh, non c'è nessuna etica. Il fatto che io non sono più responsabile, c'era una mancanza di prescrizione, non sono più responsabile perché? Perché la macchina va da sé. E quindi
sì,
io dovrei prescrivere qualcosa.
No, ma ci può essere, però ci può essere un'etica non ecologica, no? Cioè,
poi tu puoi anche
dire un'etica. Sì, cioè non è la morte, soltanto la morte dell'ecologia come etica. C'è appunto la preoccupazione delle conseguenze nei confronti dell'ambiente e delle azioni dell'uomo.
Sì, la volta di ecologia un'etica, poi sì, appunto, poi uno può fare un'etica diversa, l'altro probabilmente non l'ha fatta, non lo so. Però quello che mi sembra fondamentale è che l'ecologia profonda invece è un'etica. Cioè, perché mi sembra che laddove esista una scollatura tra prescrittivo e descrittivo, e lì c'è qualcuno che ti dice qualcosa indipendentemente dal fatto che le cose stanno così piuttosto.
Ma allora, per esempio, no, che cosa dice qui Guido Dalla Casa? Dice, nell'imminenza del problema ecologico va bene, cioè è giusto, diciamo, qui è etico, è giusto prendere provvedimenti che limitino l'inquinamento o il riscaldamento globale, eccetera, eccetera. Cioè, è lecito prendere prescrizioni a livello legale, a livello sociale, a livello comunitario, no? Che limitino l'impatto delle azioni dell'uomo nei confronti dell'ambiente. Però questo è soltanto una cosa che va bene per un certo periodo di tempo, cioè va bene nell'imminenza della crisi, no? Perché non c'è tempo per modificare completamente da parte dell'Occidente il proprio paradigma concettuale nei confronti della natura. Cioè è una soluzione di tipo pratico, perché insomma il sistema non arriva a collasso nell'ecologia profonda, va bene? Cioè nell'imminenza va anche bene, va anche bene che si prendano iniziative in senso di limitare l'impatto ambientale, ma non in minenza e basta, perché questo non risolve il problema. Parallelamente a queste cose che si possono fare, sì, cioè, parallelamente a questo, cioè, loro non dicono che è sbagliato, capito? Cioè, preoccuparsi dell'impatto delle azioni nei confronti dell'ambiente, come invece dice l'ABU. Loro dicono che va bene, però soltanto finché non si riesce a modificare in profondità la concezione occidentale della natura.
Sì, ma quello vuol dire perché bisogna modificare?
Perché
è meglio essere in conformità con la natura. Allora questo meglio,
cioè, meglio perché ci si rende conto,
perché non dovrebbe essere egoista? Allora, o c'è un'etica che interviene, sì, dice che è meglio non essere egoisti, o se no non si pone il problema.
Sì, ma allora,
questa è una ecologia profonda che presenta un'etica perché parte da una situazione e ne vuole un'altra, che prescrive. Nell'ecologia gaiana parte da una situazione e dice siamo conseguenti con questa situazione, punto. E quindi lì proprio non c'è etica. Poi magari uno su quella base può anche a accettare le teorie di Lovelock e poi dire sì, le cose stanno così, però a me piacerebbe che distruggano, che ne so, cioè, allora,
sì, sì.
Perché è meglio così, non lo so, però lui di fatto non lo fa, e quello che fa nella parte dell'ecologia antropologica, quello che tu dopo dici normatività, sì, in realtà è una normatività ridondante, cioè quello che lui dice, il dovere, la cosiddetta prescrizione che deriverebbe da quell'analisi ontologica di come stanno le cose, in realtà non c'è nessuna prescrizione, semplicemente un tirare le somme, una conseguenzialità delle cose dove stanno. Quindi lì di fatto etica non c'è. Per questo che rispetto a quello che dicevi direi...
Sì, io ho capito l'obiezione, però il mutamento di paradigma a cui chiamano i deep ecologists,
sì,
non è tanto un'etica prescrittiva, cioè loro non chiamano l'assunzione di azioni pratiche per limitare l'inquinamento. Questo a loro va bene, ma fa parte di un'ecologia superficiale.
No, superare la morale.
Sì, appunto, cioè loro non chiamano.
Attenzione.
Sì, loro non chiamano a questo, cioè ad azioni pratiche puntuali per limitare l'inquinamento, all'assunzione di questo, perché questo per loro fanno parte ancora di un'ecologia superficiale, cioè che, in cui non è usato il paradigma.
Però ti dico loro, che la morale, l'espressione di questo.
Sì, ok, allora quando dici che Nietzsche ha una morale, nel senso che lui chiama andare al di là del bene del male, cioè è bene andare al di là del bene del male, questo si può dire.
No, può dire una prescrizione che non ha niente a che fare, morale o non morale, chiamalo come vuoi, ma è una prescrizione che non ha niente a che fare con la situazione così com'è. Allora evidentemente
sì,
loro dicono è bene superare la morale.
Sì,
c'è una visione
assolutamente. Guarda, Nietzsche secondo me l'esempio è calzante.
Sì,
quando
sì.
Nietzsche dice che i valori vanno trasfigurati, non dice che i valori vanno aboliti, a parte che sarebbe comunque una descrizione
anche
quella. Sì, perché è un valore trasfigurato.
Certo, ma Nietzsche dice vanno trasfigurati, sì, cioè, bisogna cambiare i valori della morale, diciamo così, dei plebei con i valori della morale degli aristocratici.
E questa è una prescrizione, però potremmo dire, no, è come dire che la classe operaia deve raggiungere potere, ma poi non ci saranno più le classi, cioè poi quando questa morale avrà avuto successo non si autodistruggerà, non ci sarà più la morale, non ci sarà più nessun criterio che dirima le azioni dell'uomo, perché naturalmente lui sarà portato ad agire in armonia con il bene del tutto, con un sé, no? Non so come si può chiamare, cioè sì, è transitoria però questa prescrizione.
Mi viene da dire, scusami, se ho capito bene, che l'obiettivo dell'ecologia profonda è quello di far... Cioè, mi verrebbe da dirla così, l'ecologia profonda dice nella situazione attuale in cui l'uomo è il suo io egoista, qual è il termine che adopero, nella misura in cui il suo io egoista non è il suo, non corrisponde all'io ecoico,
se
i nostri termini sono giusti,
o al secologico,
che succede? Che l'uomo si comporta male, comportandosi male è necessaria una morale che prescriva come farlo comportare bene, okay?
Sì.
Invece abbattiamo l'io egoista e trasferiamolo al secologico,
sì.
A questo punto non è più necessaria una morale, ma perché? Perché l'uomo si comporta moralmente il suo,
sì, esatto.
Cioè, nel momento in cui si elimina l'io egoista, la morale non serve più perché l'uomo diventa un animale.
Sì, cioè la morale, esatto, sì, hai ragione, cioè no? La morale cade, sì, è morale, ma la morale cade come sistema di prescrizione, cioè non c'è più bisogno di pensare a cose giuste o cose sbagliate, oppure di forzare contro natura l'uomo a fare azioni che vadano contro il proprio benessere.
L'egoismo è naturale o no nell'uomo?
Sì, però è questo che loro criticano. Che
naturale nel senso è un dato di fatto, lasciamo stare
il senso della sì, ma per questo dico che è uno spiritualismo, perché il corpo dell'uomo, i bisogni materiali dell'uomo sono l'ostacolo al ricongiungimento con il sé cosmico per gli ecologisti profondi. Cioè l'uomo deve superare questo qui.
Adesso a me era un dettaglio perché mi serviva, perché penso che sia una tensione di fondo, forse ripetendo un po' quello che si diceva prima. E secondo me è importante questa tensione di fondo tra descrittivo e prescrittivo, e mi sembra sì, molto più ancora più forte la questione nel caso di Gaia, perché quando Lorlo Carriera ci dice dobbiamo avere fiducia, allora lì potrebbe sembrare che c'è una prescrizione. Allora lì c'è una cosa strana, tra le due l'una: o lui non è sicuro dei suoi dati e allora dice fidiamoci, e vabbè, allora in quel caso lui sta facendo un'ipotesi ottimistica, diciamo così, e allora lì c'è una prescrizione etica, nel senso che lui stabilisce che quella visione, che potrebbe essere confermata dai dati che non la confermano ancora definitivamente, è una bella visione, è una bella cosa, e la prescrive. Se invece no, se invece i dati funzionano, e allora è conseguente il fatto che lui dica che non bisogna essere responsabili, e quindi non c'è etica, e quella è una conseguenza che puoi chiamare anche etica, ma che in realtà non è etica, è un'etica ridondante, cioè semplicemente una conseguenza dell'assunzione delle forze di cose come stanno. Un'etica negativa, nel senso che dici che le cose come stanno ti stanno bene e quindi non fai niente contro. Però a questo punto non si capisce più perché bisognerebbe avere fiducia, cioè se i dati sono corretti, perché avere fiducia. Allora, lì bisognerebbe capirsi se Lovelock dice i dati ci sono, però in realtà non possiamo molto essere... Adesso non è importante capire
se i dati sull'inquinamento della Terra, cioè
sul... No, sul fatto che la Terra si automantenga. Allora, logico che è difficilissimo, perché quasi mai saprà.
Certo.
Però quello che è importante, perché secondo me è tutto qui, anche la distinzione che si diceva prima tra un'ecologia scientifica e un'ecologia come etica, e quindi che ha dei risvolti metafisici, eccetera, eccetera, è di vedere dove si inserisce una dimensione prescrittiva, cioè dove a un certo punto c'è bisogno di una credenza, c'è bisogno di una fiducia, c'è bisogno di qualcosa che si fa perché c'è una visione del bene, di qualcosa che è buono da qualche parte. Perché per come viene presentata all'inizio la teoria di Gaia, mi sembra che non ci sia nessuno spazio per l'etica, cioè mi sembra che in realtà c'è una descrizione delle cose come stanno e di dire quindi boh, portiamoci le conseguenze. Quindi una visione tutta, cioè in qualche modo al di qua del... Di ogni proposta etica, il fatto di non occuparsi, di non essere responsabili conseguenti, insomma, dell'ambiente, e perché? Perché io ho constatato che l'ambiente funziona da sé, perché dovrei occuparmene?
Mm-hmm.
Capisci? Allora, tutto sta a capire a questo punto.
Cioè, bisogna vedere perché.
Perché lui dice a un certo punto la fiducia, ci vuole fiducia, è perché lì si inserisce una valutazione, un elemento valutativo, un elemento assiologico, quindi dici sì, perché questo sarebbe buono, in parte già l'abbiamo constatato, poi insomma, chissà se mai riuscire, e quindi dobbiamo fare questo. Perché è lì che poi la constatazione che la Terra si automatica diventa un valore, perché sennò non è un valore, è una constatazione. Ora, a noi interessa in termini etici, in termini quindi anche di importo religioso, interessa sì, sempre andare a vedere da dove c'è un valore. Ora, se la teoria di Gaia fosse completamente confermata, facciamo questa ipotesi,
sì,
uno ce lo può anche aggiungere il valore dicendo ah, che bello che le cose stanno così, però di fatto non c'è nessun elemento che ci dice valoriale esplicito come in una prescrizione etica.
Non so se no, questo. Perché io invece quello che mi fa problema è che non trovo conseguenzialità tra i presupposti metafisico-religiosi, cioè vorrei capire bene se secondo te per questo autore c'è una conseguenzialità, cioè il fatto che la Terra sia una grande madre che conserva l'equilibrio energetico, no? Implica che allora non ci deve essere un'etica, cioè quello che te stavi sostenendo.
Secondo me lo...
Sì. Scusa, perché dico questo? Perché il fatto che la Terra sia una grande madre che conserva l'equilibrio energetico risolve il problema pratico di dire non è con le mie azioni che io inclino questo equilibrio. Ciononostante, nell'ordine della natura potrebbe comunque darsi il caso che per me personalmente, per stare al mondo, sia meglio comportarmi rispettando i
principi. Tu puoi sempre aggiungere un etico su quella parte.
Capito? Se mi torno alla diapositiva precedente.
Ma infatti la cosa peggiore, secondo me, è la deduzione della prescrizione a partire dalla costituzione dei dati di fatto. Cioè, è il fatto di dire siccome le cose stanno così, allora bisogna seguirle. Questo io lo trovo come non strano, insomma. Io posso dire le cose stanno così, mi piacciono, quindi le seguo. Però quindi mi piace una cosa che non ha niente a che fare.
Ma il problema è che te non puoi fare a meno di seguirle, secondo Lavlov. Cioè, tu qualsiasi cosa tu faccia che ti ponga il problema ecologico o no.
Ma c'è ragione che io non si può.
Però pianeta di verde ha soltanto un senso ecologico, cioè tu allora puoi dire, non so, a me io provo un naturale amore per il prossimo, invece di essere soltanto egoista, non so, voglio favorire. Cioè, non so,
sì, sì, puoi sempre raggiungere, sicuramente. Però non c'è connessione con la teoria di Gaia, cioè tu puoi avere
sì, non c'entra niente con le cose scelte di Gaia.
Infatti il discorso della conseguenza di Gaia, per esempio, mi fa un problema.
Però tu dici che è illecito, non è che deve essere così, tu dici è illecito fare tutto il possibile per sopravvivere, cioè nel senso la preoccupazione ecologica non ci deve essere, cioè l'ecologia come preoccupazione etica.
L'ecologia non è etica.
Esatto.
Sì, ma dobbiamo
come devo dire, no? Cioè, prova a pensare alla situazione.
Invece dall'altra parte c'è una fiducia etica che l'uomo, se adotta un mutamento di paradigma, non avrà più bisogno dell'etica come sistema normativo, ma agirà bene naturalmente, ecco, anche nei confronti della natura, cioè non inquinerà più sostanzialmente, mentre l'altra parte dice può anche inquinare, tanto Gaia pensa a risolvere. Lui fa un esempio, dice che sembra che Chernobyl, insomma, si siano sviluppati dei funghi che riescono ad assorbire la radiazione e a restituire, cioè nel senso di filtro dell'inquinamento del radioattivo di Chernobyl, non so se avete mai letto degli articoli,
sì.
Insomma, lui porta a ritrova di questo, no? Che Gaia si è adoperata perché lo stesso Chernobyl non fosse lo stesso Chernobyl potesse favorire la vita, insomma, capito? Perché pensa solo a quello.
Ti spiego la cosa che non cioè questo passaggio del conservamento
che poi sì, all'esempio abbiamo
il fatto che la natura sia autoregolativa, no? Cioè sì, non trova la conseguenza, no,
sì,
il fatto che la natura sia autoregolativa, cioè come dire, io nei confronti dei miei figlioli sono autoregolativo, nel senso non permetterò mai che la mia figliola rimanga schiacciata quando attraversa sulle strisce, però le volte che attraversa sulle strisce la tengo per mano e non mi limita a tenere, ma cioè sono abbastanza sicuro, no, che non ve la schiacciate attraversando la strada perché la tengo io, ma ciò nonostante gli do una prescrizione tutte le volte che attraversi la strada, guarda, perché penso che per lei sia meglio. Analogamente non trovo conseguenzialità, cioè non capisco bene il nesso tra l'ontologia metallica e normatività, perché ad esempio a mio avviso dobbiamo rispettare i diritti degli animali, quantomeno limitare le loro sofferenze, più di dire proprio dobbiamo rispettare i diritti degli animali facendo in modo di non farli soffrire, però non penso che gli uomini e gli animali siano simili, cioè quel principio normativo dipende da quell'ontologia metaetica, non lo so, cioè
ma infatti il problema è che poi in fondo il direttore sociologico è quello, cioè la dimensione etica paradossalmente emerge nella dimensione in cui si contrappone all'ontologia, adesso lasciamo stare che la chiami metaetica, cioè si contrappone alle cose come stanno, poi uno può avere anche un'etica che va di pari passo con le cose come stanno ed è tanto meglio.
Sì.
Però il fatto che io dico che le cose devono essere così perché sono così è molto strano.
E beh, guarda, è proprio calzante, nel senso che è proprio perché l'uomo e l'animale non sono simili e quindi l'uomo può a suo piacere infliggere agli animali tutte le sofferenze di questo mondo, che io do la prescrizione etica che non bisogna farli soffrire gli animali. Cioè, è proprio perché lo stato di fatto è diverso da quello che io vorrei realizzare, no?
Perché se l'uomo e l'animale sono più simili, diventa ridondante la prescrizione, tu puoi anche prescrivere, ma è ridondante, se sono simili è ovvio, se cioè, rispetto me rispetto anche lui, cioè, anzi lì è una analitica, cioè una proposizione analitica, insomma, non c'è bisogno di prescrizione, insomma, va da sé.
Allora, questo però nell'ecologia profonda avviene,
Sì.
Quando c'è l'esatta identificazione tra l'uomo e il resto, allora ecco che
è applicabile. No, devo dire, e questa è tutta la questione, meno di non dire che quella constatazione, l'uomo e l'animale sono simili, non è una constatazione, ma quello è un valore. Cioè a noi piacerebbe, è bene, sarebbe bene, no, che l'uomo e l'animale sono simili, allora dobbiamo rispettare i diritti degli animali.
No, no, ma non sono simili, non vuol dire che sono uguali, quindi però, cioè, però non vuol dire che sono uguali, sono simili.
No,
partecipano per esempio del fatto che tutti e due provano dolore, ma non vuol dire che sono automaticamente uguali, sì, nemmeno per gli animalisti. E per questo la negativa però ha senso, capisci?
No, però l'importante adesso non è che sono essere uguali, l'importante è capire qual è il rapporto tra ontologia e etica.
Sì.
Allora, se io ho un'ontologia, siccome quell'ontologia prescrive una cosa, è una finta prescrizione, è una conseguenza quella, non è una prescrizione, è semplicemente la conseguenza delle cose come stanno. Se a meno che io dico no, le cose stanno così, mi piace che le cose stanno così, cioè do un valore a quelle cose, allora posso dedurre una prescrizione. Oppure dico le cose stanno così, non mi piace, allora do un'altra prescrizione. Però le prescrizioni, la normatività, deriva sempre dal fatto che ho stabilito un valore.
Però se la ontologia è che l'uomo non è portatore di una trascendenza, tu puoi fondare l'etica su altri principi. Capito? Cioè,
no, però non
c'è, anche se fosse stato così,
però allora non c'è conseguenzialità. Cioè, non è perché,
no, però,
cioè, non è una constatazione che mi serve a darmi una visione, cioè una cosa del genere, semplicemente mi dà lo spettro rispetto al quale faccio una decisione. Però non è che perché le cose stanno così che faccio, che prescrivo una cosa piuttosto che un'altra. Non so se.
Ok, ho capito
che non è che i due ragazzi sono simili, che cioè non c'è conseguenzialità. Ok, se l'uomo e la ragazzi sono simili, allora avrò sempre due opzioni, una è quella di rispettarlo e di non rispettarli. Allora, non è che perché sono simili se rispetto o non rispetto,
però
potrebbe essere uguale, potrebbe essere,
però gli animalisti fanno esattamente questo. Cioè dicono, perché dobbiamo limitare? Perché loro partono dall'etica, no? Gli animalisti partono dall'etica. Dobbiamo limitare il male degli animali, va bene? Perché dobbiamo limitare le sofferenze degli animali? Perché gli animali partecipano della capacità di sentire dolore o piacere, e siccome noi rispetto all'uomo facciamo questo, cioè cerchiamo di evitare le sofferenze, gli animali hanno la stessa capacità dell'uomo, allora dobbiamo trasferire questo dall'uomo all'animale.
Sì, però per esempio per quello che mi riguarda, la mia motivazione a il fatto di evitare le sofferenze degli animali è una motivazione molto antropocentrica. Secondo me bisogna limitare le sofferenze degli animali perché l'infliggere delle sofferenze è qualcosa che non è adeguato alla funzione di uomo e dello sposo. E quindi, come dire, l'elemento prescrittivo etico nasce da non da uno stato di fatto sulla condizione dell'uomo e dell'animale, ma da uno stato di fatto dell'uomo come soggetto portatore di moralità.
Il valore lì dov'è? Il fatto di non far soffrire la persona che è capace di soffrire. E poi tu constati che l'animale soffre, ovvio non ha più soffrire, ma non perché è un animale. Cioè la constatazione che l'animale soffre ovviamente ti fa cambiare le cose, ma ti fa cambiare la prescrizione, ma perché alla base c'è un valore che è il fatto che non devi far soffrire le persone che soffrono, i soggetti che soffrono. Allora la constatazione è semplicemente di lorezzo, capire come muoversi, se hai un principio.
Ho capito, cioè tu diresti che questo che
non è che la
società etica in realtà può portare a un'etica normativa soltanto se è pensata in se stessa come eticamente.
Non è un'ontologia etica, qual è un'ontologia? Cioè una constatazione. La dimensione e il principio etico, sì, è il fatto di non far soffrire i soggetti che sono capaci di sofferenza, se combini questo principio con la constatazione che gli animali soffrono, sempre insomma dice. Allora va da sé che non solo non fai soffrire gli uomini, non fai soffrire neanche gli animali. Questa è l'argomentazione. Questo è problematica la conseguenzialità tra ontologia, appunto chiama etica, ma io ho molti dubbi perché lì sono più constatazioni che veramente questioni valoriali e una prescrizione. No. Perché non c'è prescrizione a partire da un'ontologia, c'è a partire da un principio, da un valore. poi di quel valore puoi fare l'ontologia, puoi andare a vedere dove si incarna, puoi andare a vedere dove si realizza. Però la normatività ti viene da un principio, non ti viene dall'ontologia.
Sì, però cioè, pensare a un principio di valore staccato da
un sistema, una questione ontologica, prendo un essere, gli do un valore, allora poi certo diventa prescrittivo.
Sì, ma il fatto stesso ci sia una gerarchia ontologica fra gli esseri suppone che si
può. Ma io potrei avere una visione diabolica per cui voglio che gli esseri inferiori distruggano gli superiori, cioè perché no? Cioè, perché poi se ho una gerarchia il superiore alla responsabilità? Perché presuppongo che il superiore è più buono, però questa presupposizione non ha niente a che fare con l'ontologia. Io sto stabilendo che gli esseri superiori è meglio che gli esseri più superiori, non so, decidano le cose. Chi l'ha detto che dovrebbe essere così?
Cioè, tu
devi sempre mettere un valore da qualche parte.
Questo fa senso solo se.
Rapporto sul religioso, il rapporto sul religioso, cioè la natura ontologicamente superiore all'uomo, no? Allora è lecito fare tutto possibile sopravvivere. Quest'allora è uno stampiere, perché mi sarebbe come a dire, no? Dio è ontologicamente superiore all'uomo, no? Allora l'uomo deve pregare perché lui è superiore. Cioè, Dio ha bisogno che l'uomo lo preghi. A me deve dire che Dio prega l'uomo perché è il modo, dal punto di vista umano, più corretto di stare in relazione a Dio. Cioè, cosa c'entra il fatto che la natura sia ontologicamente superiore con il fatto che allora posso fare quello che mi pare? Cioè, una natura ontologicamente superiore all'uomo, ok, e perché questo dovrebbe essere normativo in qualche modo? Cioè, come io mi comporto, cosa ha a che fare con la questa nazione, voglio dire che la realtà sta in un certo modo? Potrebbe darsi che anche se la realtà sta in un certo modo, io per me personalmente sia meglio comportarmi in una certa maniera, indipendentemente da come vanno le cose.
Anzi, spesso giustamente le etiche vengono fuori da, cioè vanno esattamente all'opposto di quello che stanno un po', cioè. Spesso le prescrizioni sono ancora più cogenti, emergono come necessarie, laddove le cose non sono così, se tutti si comportano male, ancora più cogenti il fatto che io prescriva di comportarsi bene.
Sì,
ovviamente, certo, sì, presupposto il fatto che hanno meno male i figli.
Però, allora ho capito, cioè tu dici che questa cosa cioè, ha senso solo se si assume come questa ontologia già moralmente qualificata.
Ma è tutta la questione rispetto a quale ecologia di stabilire il fine, vuol dire, allora, io ho un fine, l'ecologia ha un fine di tipo intrinseco, biologico, neutro rispetto a un quadro astrologico o no? Se è neutro, non si pongono tutte queste questioni, semplicemente è una questione di calcolo, di vedere come stanno le cose, punto. E l'etica si pone su un'altra via, su altre questioni. Se invece attribuisco un valore, una finalità, è un valore assiologico alla finalità della natura, a come si comporta la natura, eccetera, eccetera, allora sì, allora ho una dimensione etica dell'ecologia e il fatto che l'ecologia sia piuttosto in un modo, piuttosto in un altro, però chi attribuisce valore? È tutta lì la questione. È la natura stessa che si attribuisce un valore? Beh, lì diventa una sorta di paradosso, pochi lo sostengono, qualcuno sì, però. Lì tutta la questione è stabilire dove è la finalità, cioè dove è il bene che lo stabilisce, e la mia impressione è che è sempre qualcosa che ha poco a che fare con la natura. Quando stabilisci dove sta il bene, ma insomma, tu c'entra poco, quello ha che via la natura, però secondo me che. No, e poi su questo si può discutere.
È naturale, cioè
la natura. No, su questo si può discutere, però in ogni caso non è. Questo secondo me riporta alla questione di distinguere radicalmente le ecologie scientifiche, che si basano sulla biologia neutra, diciamo così, sociologicamente neutra,